Grazie, fratello Williams. Buongiorno, amici. È un privilegio essere qui stamattina e avere un'introduzione del genere. Mi fa sentire ancora più piccolo e sono stato molto grato per questa opportunità di venire stamattina a Phoenix. Ricordo quando sono venuto a Phoenix la prima volta, avevo circa 17 anni e certamente cresciuta da quel tempo. Fuori stamattina, quando siamo entrati a Phoenix, potevamo a malapena capire quando siamo usciti da Tucson e siamo entrati a Phoenix. Sono quasi unite insieme, così tanti luoghi sono sorti. Luoghi dove eravamo soliti uscire e anche far correre gli asini nel deserto, ed ora ci sono motel e negozi a poco prezzo e così via, e di certo ciò mi fa invecchiare. E poi mi siedo qui al lato del mio buon fratello, qui il fratello Valdez, e io ho detto, ebbene fratello, stavamo parlando, e ho detto, ebbene di certo sto invecchiando, ho detto, mi rendo conto che le mie miglia si stanno accumulando, ho detto, aspetta di arrivare alla mia età, o qualcosa del genere, io sono rimasto sorpreso di sapere che è circa 12 anni più anziano di me, quindi... Io allora mi sono sentito molto meglio. Ho detto, fratello Valdez, voglio che tu, da quanto tempo stai predicando il Vangelo? Ha detto, 50 anni? Ebbene, io ero un bambino molto piccolo quando egli predicava. Quindi ho detto, vorrei che prendessi tu il servizio stamattina, fratello Valdez. Ho detto, io sono un giovane. Ho detto, in un certo senso, detesto pormi lassù a cercare di parlare, ho detto, ai miei anziani. Ed egli ha proprio riso, ha detto, perché cosa pensi che abbia guidato fin qua giù? Quindi sono molto grato per il fratello Valdez. Mi stava raccontando di avere una casa per riposare qui. Quello è molto bello, apprezzo questo. Mi ha invitato ad andare a visitarli qualche volta. E si trova qui, presso New River. Non so se qualcuno di voi sappia dove si trova o meno. Sono certo che se c'è dietro un Valdez, va tutto bene. Così, poi, ogni volta che vengo per un convegno, di solito, incontro qualcuno che è stato guarito nei servizi o altro. E quando mi trovavo qui al tavolo stamattina, una cara sorella seduta qui, chiamata Herb, viene qui dal Michigan. Suo figlio è il presentatore qui, in questa stazione cristiana. E mi stava raccontando di essere stata nella riunione molto tempo fa a Flint, Michigan, ottenne un biglietto di preghiera e stava cercando che si pregasse per lei e non ce la fece. Ed è malata molto seriamente. Proprio qui, stamattina, credo che Dio ha guarito la donna che si trovava proprio qui al lato del posto. Ho detto, che tempo ora! È avvenuto circa 12-14 anni fa ed ora nella città chiamata Phoenix è qualcosa che è edificato dalle rovine. Ho detto, ebbene, è la stessa cosa che è accaduta a te stamattina. Dio ti ha edificata, credo, stamattina da una salute rovinata ad una buona salute. Stavo ascoltando ieri sera le tante chiamate in arrivo. Ora, sono vostro vicino, vivo a Tucson, e le chiamate erano tante che non potevo uscire per raggiungerli tutti, così al telefono ho pregato per loro ed essi allora dovevano proprio lasciare i loro numeri. E c'era una signora di 87 anni, una cristiana anziana, che era stata per un po' fuori di testa, si trovava sulla strada urlando e chiamando la polizia che qualcuno aveva preso il suo bambino, 87 anni, vedete, era uscita di testa. Ed era una cara donna anziana, non l'ho mai conosciuta in vita mia. E così Billy chiamò e disse, vai immediatamente in preghiera. Disse, la signora è molto grave e pensano che stia per morire. Disse, lei è fuori di sé. Allora io riattaccai subito il ricevitore e andai nella stanza e pregai. In pochi momenti si era addormentata, si svegliò regolarmente guarita, mangiò una cena completa di pollo con tutto il gelato e la torta a seguire. Sì, vedete, Dio è sovrano, Egli è così reale, Egli può... Non dovete trovarvi là, proprio chiedetelo. Credo che il nostro conduttore qui stamattina, o qualcuno, forse era il fratello Valdez, nella sua preghiera, abbia detto: non otteniamo perché non chiediamo, non chiediamo perché non crediamo. Apprezzo il cantare di questi giovani qui. Il fratello Valdez, noi gente anziana, stavamo rimarcando la sincerità di quel giovane che rendeva quella testimonianza che egli conosceva Gesù. Ora, sappiamo che troviamo molte volte questi piccoli quartetti e il cantare. Questa è la parola di un altro ministro. Il fratello Valdez ha detto: a volte vengono per due soldi. Perché sembrano oggi che sia diventato uno spettacolo invece della sacralità e della sincerità che una volta possedevano i pentecostali. E la sincerità di questi ragazzi, io l'ho apprezzata. Il Signore vi benedica, ragazzi. Ed io non sono molto per il televisore, come sapete, ne sono proprio contro. E in realtà ho affittato un posto giù a Tucson finché sistemeremo la nostra casa, là dove dovremmo stabilire la nostra casa, se piace al Signore. E la signora che affitta la casa è una brava amica cristiana, ma ha in casa un televisore. Ebbene, ho dei bambini piccoli e sapete come sono, quindi corrono verso di essa. Quindi un paio di mattine fa, quando ero appena ritornato da un viaggio con il fratello Stromei, io non so se il fratello Stromei sia qui presente stamattina o meno, è il presidente della sezione a Tucson. La mia giovane figlia, che è seduta qua dietro, mi chiamò dentro per guardare. Disse: accenderemo il televisore, qualche quartetto che canta o qualsiasi cosa fosse. Ebbene, ora io sono davvero un buon critico e mi dispiace perciò, ma io non posso essere nient'altro che quel che sono. Se faccio qualcosa di contrario al mio temperamento, sono un ipocrita. E non vorrei essere ciò davanti a voi, gente. Io voglio essere proprio quel che sono. E allora saprete in che modo prendiamo posizione. Io immagino di criticare un po' troppo. Ma avevo proprio in cuore di criticare ciò, perché mi sembrava proprio qualche genere di messiscena di Hollywood, solo molto baccano. Non sembrava la sacralità che si dovrebbe. E cantavano quegli inni al tempo di rock and roll e avevano addosso pantofole dorate. E si è arrivato al punto che l'Evangelo è diventato uno spettacolo? Ebbene, io, se è ciò di cui si tratta, io non voglio averci niente a che fare, voglio qualcosa che sia reale e genuino. E vogliamo mantenerlo in quella maniera. Ora, io credo che permuti questi due qui, fratello. Questo, potete sentirmi meglio ora? Ora, il prossimo sabato mattina, se il Signore vuole, avrò il grande privilegio di parlare alla sezione per la prima volta a Flagstaff, Arizona. Il fratello qui, ho proprio dimenticato il suo nome, è il presidente, Chester Earl. Il fratello Chester Earl. Ho appena avuto l'opportunità di incontrarlo stamattina quando stavo stringendo la mano al bravo evangelista qui dall'India, un fratello indiano. E ha detto che il prossimo sabato mattina parlerò là. Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a questa riunione. Speriamo che il Signore ci benedica. E poi il seguente lunedì sera a Tucson c'è un ricevimento. Il Signore mi ha dato l'onore di parlare al ricevimento laggiù il giorno 21 di dicembre a Tucson. Siete certamente cordialmente invitati a partecipare a quella serata di ricevimento. E poi, come il fratello Williams ha annunciato, sarò di nuovo qui come per una piccola introduzione prima che inizi il convegno. E quindi sto avendo lì delle interferenze. Fratello Williams, ci sono... Cosa dite? È meglio ora? Va meglio. Bene. Certamente spero che molti di voi possano trovare tempo per partecipare ad una o ad ogni sera e giorno della riunione che inizia il 17 alle 7 domenica pomeriggio all'1:30 domenica pomeriggio. Voglio anche dire, se piace al Signore, che pregherò per i malati in quelle riunioni e farò tutto ciò che posso per aiutarvi. E fratelli ministri qui stamattina dell'area di Phoenix, il motivo per cui sono venuto qui in questa sala, io ogni volta che vengo di solito faccio una piccola rassegna e vado in giro nelle chiese, ogni chiesa. Poi lo trovo piuttosto sgradevole perché alcune delle chiese sono in un certo modo piccole e certamente non vogliamo lasciare fuori alcun fratello a motivo che la sua chiesa è piccola, e allora lo rende sgradevole che le persone non possano entrare. Quindi se ho pensato che ci saremmo incontrati in un unico posto e me ne sarei preso cura io stesso e ci saremmo proprio incontrati qui e avremmo tenuto il servizio, proprio un piccolo servizio evangelico e pregato per i malati, altro. Prima, forse se mi sposto su quest'altro, è meglio questo qui? Quello è del nastro, bene? Forse sarebbe un po' meglio se lo facessi in questo modo e voglio che i miei fratelli qui delle chiese, i pastori qui a Phoenix, sappiano che questa è la ragione per cui abbiamo fatto questo, nel venire qui in questa sala, così da poter avere tutti insieme in un unico posto. E non si possono raggiungere tutti i fratelli, ce ne sono così tanti. Avete visto che cosa c'era in piedi stamattina e probabilmente non era che la metà di essi. Così non si può raggiungerli tutti nei pochi giorni che abbiamo qui, prima del convegno. E sono certo che avremo un periodo magnifico nel convegno. Ascolterete grandi oratori. Questo fratello Cash e Cash Amber. Hamburg, mai. Quanti l'hanno mai sentito? Egli di certo è un tifone, sì. Scusatemi, non avrei dovuto dirlo in quel modo. È un fratello, ma mai. Sono stato con lui una volta. E sapete, non capisco come mai veniate ad ascoltare me quando sentite un individuo simile. Può predicare e non prendere mai il respiro. Io non so come lo faccia, io, ma certamente ne tira fuori. Molto. Sono andato con lui nel mio convegno a New York recentemente e voleva portarmi a cena dopo la riunione. E andai in un posto ed ero quasi pronta ad uscire quando il fratello, egli predicò a tutto il piano e in giro dovunque ad ognuno che si trovava là. È davvero un personaggio in se stesso. E sono certo che vi piacerà anche il fratello dalla California. Qual è il suo nome? Non ricordo il suo nome, quello che è uno degli oratori. Io ho dimenticato pure il suo nome, ma egli è un energico oratore e vi piacerà. Ci saranno là probabilmente grandi oratori, come sapete il fratello Roberts e molti dei grandi uomini di questo giorno. Quindi sono grato di pensare ad una scrittura che mi viene in mente qui, in questo momento. E una volta Davide stava osservando l'arca del Signore posta nelle tende e disse... Era seduto con il profeta di quel giorno, Nathan, e così disse: è giusto che abiti qui in una casa, viva in una casa di cedro, e l'arca del patto del mio Signore sotto una tenda. E il profeta gli disse: fai tutto quello che hai in cuore, Davide, poiché Dio è con te. Ecco tutto ciò che seppe dire. Ma quella notte il Signore incontrò il profeta e disse: va, di al mio servitore Davide che io l'ho preso da quella mandria di dietro quelle poche pecore, sai, e ho reso il suo nome come i grandi uomini. Non il nome più grande, non il nome più eminente, ma l'ha annoverato con i grandi uomini che in quel tempo c'erano sulla terra. E pensai, la grazia di Dio là per Davide, e pensai, potrei considerarlo per me quando scopro il privilegio di questo giorno in cui viviamo, i giorni di chiusura della storia del mondo, ed essere annoverato fra tali uomini come quelli che hanno partecipato a queste riunioni, e il Signore vi benedica molto riccamente. Ora, il mio buon amico, il fratello Waldez, ha detto: fratello Branham, devo andare via, credo, a un quarto alle 10, o le 10 e un quarto, ha detto, andrò là in fondo, in modo da non disturbarti mentre parli. Egli è già stato nelle riunioni, io sono un po' lento e devo pensare, sapete, quando sto parlando. E annoto qui le mie scritture, un appunto, forse, ma poi devo tornare e pensare a quello che il Signore mi ha detto di dire, sapete, devo aspettare Lui. E sono un po' lento, quindi spero di non trattenervi troppo a lungo stamattina. Ho chiesto al fratello Williams, ho detto, fratello Williams, quanto tempo ho? Ho detto, ora avevo qui una scrittura su cui potrei parlare che mi prenderebbe solo appena 30 minuti o qualcosa e congedare tutti ed andare a casa. E ho detto, ma mi piacerebbe tenere una piccola lezione, se fosse possibile, e su ciò che penso sarebbe qualcosa di speciale per voi oggi, qualcosa di speciale che potreste portare a casa con voi per pensarci. E certamente non mi sarei alzato alle 3:30 stamattina o 20 minuti alle 4 e preparato per venire quassù solo per essere visto. Io non mi importa di essere visto. Io sono venuto qui e ieri ho studiato alcune scritture che ho annotato per qualcosa su cui ho sinceramente pregato e pensavo che forse che tramite ciò potrebbe aiutare qualcuno. Io non abbiamo tempo per esibizioni e scenari, noi dobbiamo metterci all'opera. Credo che Gesù verrà molto presto. Ed ora stanno registrando questo e probabilmente qualcuno potrebbe ricevere il nastro e mi piacerebbe fare questa affermazione che qualche volta molte volte, io sono veramente mal compreso. E molte volte la gente mi richiama e dice, fratello Branham, lo intendevi in questa luce? E a volte diciamo qualcosa, ma dovete sapere, avvicinarvi adesso tramite la terminologia di quel che io intendevo tramite ciò. E a volte dico cose che forse sono un po' contrarie alla credenza di qualcuno. Voglio renderlo molto chiaro ora, qualcuno, ciò che qualcuno crede. Ma io ho un messaggio, io non sono dal Signore che sento che è in quel modo. Altri potrebbero sentire che esso è dal diavolo, altri potrebbero sentire che esso è un'assurdità, ma per me è vita. E non intendo essere diverso quando dico cose che sono diverse o forse che feriscono o un po' taglienti verso le persone. Non lo intendo in quella luce. Io se lo faccio allora sono un ipocrita. Io lo dico alla luce dell'avanzamento verso Dio. Lo dico alla luce del portare la gente a conoscere meglio Dio. E non lo dico perché si tratta di qualcosa che ho inventato io stesso, è qualcosa che ho trovato da parte di Dio. Ed ora, se mi accadesse di parlare su qualcosa in alcuni di questi convegni, che ferisse le persone o dicessi, io non lo credo in quel modo. Ebbene, ho spesso fatto questa ruda affermazione e mia moglie è seduta là che mi ascolta. Lei sa che riguardo a me non c'è molta formalità. Io, proprio come quando mangiate il pollo e vi imbattete in un osso. Ora, nessun vero amante del pollo getterà mai via il pollo perché trova un osso. Egli semplicemente getta via l'osso e poi continua a mangiare il pollo. La stessa cosa nel mangiare la torta di ciliegie. Se trovo un nocciolo, io non getto mai via la torta, butto via solo il nocciolo. Quindi, e ciò che dico qui, che potrebbe sembrare, in alcune delle mie riunioni, quello che vi sembra un nocciolo, ebbene, voi proprio mettetelo da parte e dite, concedetemelo nel non sapere in merito quanto voi. Quindi, poi, andate proprio avanti e mangiate ciò che pensate sia giusto. E io confido che il Signore ora benedirà la sua parola. Sono un fermo credente della parola e solo della parola, proprio solo la parola. E quello è il messaggio che il Signore mi ha dato. Differiamo uno dall'altro, ho notato stamattina i miei fratelli, missionari, evangelisti e pastori che si trovano qui, forse 100 più che si trovano qui. Ognuno di loro è più qualificato di me di stare qui e parlare, ne sono certo. Ma vedete, ognuno di noi, uno non può prendere il posto dell'altro, uno non può prendere il messaggio dell'altro, vedete, abbiamo i nostri modi differenti. Dio è sovrano, quando Egli, chi potrebbe dire a Dio come fare le cose? Al principio, quando c'era solo Lui, vedete? E se abbiamo vita eterna, c'è solo una forma di vita eterna, e quella è Dio. Quindi, se abbiamo vita eterna, eravamo con Dio proprio allora, una parte di Dio. Eravamo un suo attributo, ora siamo un suo attributo e perché al principio era la parola. E una parola è un pensiero espresso, quindi eravamo i suoi pensieri, poi espressi in parola e siamo diventati ciò che siamo. Ecco perché i nostri nomi, forse non quelli che abbiamo ora, ma i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, vedete? E se non c'era là allora, non ci sarà mai, vedete? E Gesù venne per redimere tutti quelli, cioè i cui nomi erano su quel libro, vedete? Egli sapeva. Il vasellaio, come Romani 8 ci dice, chi può dire al vasellaio, può l'argilla dire, rendimi così, così, vedete? No, Dio deve mostrare tutti i suoi attributi. E quindi egli deve fare un vaso a disonore e l'altro ad onore, per mettere quello in risalto, certamente. Ora, ma egli è sovrano, vedete? Nessuno può dirgli cosa fare. Ed egli ci crea diversi. Ci viene anche detto nella Bibbia che le stelle sono diverse una dall'altra. Una stella è diversa dall'altra. Sapete, c'è una differenza in cielo, negli angeli, gli esseri angelici. Ci sono angeli, ci sono cherubini, ci sono serafini, e là le loro differenze. E noi siamo tutti diversi. E Dio ha delle grandi montagne, ha delle pianure, praterie, erba, deserto, acqua. Vedete, egli è diverso, egli è un Dio di varietà. E guardate la sua gente qui stamattina. Alcuni di noi bianchi, altri neri, alcuni marroni, alcuni gialli, alcuni rossi. Vedete, è la sua gente. Egli è un Dio di varietà. E quindi io penso che ha la stessa cosa tra i suoi ministri. Ora, chiniamo i capi solo un momento per la preghiera e potrei dire questo ora prima di leggere la parola. So che se sarò un po' lungo e dovrete alzarvi ed uscire, io lo comprenderò, vedete, lo comprenderò perfettamente. Ora preghiamo. E mentre preghiamo con i nostri capi chinati verso la polvere da cui Dio ci ha preso, se c'è qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato in preghiera, alzate soltanto la mano. Egli conosce proprio ciò che c'è nel vostro cuore sotto quella mano. Caro Padre Celeste, ci avviciniamo a Te solennemente con i nostri capi, volti alla polvere da dove Tu ci hai presi. E poi stiamo pensando nelle nostre menti che Tu hai chiesto ad Abramo una notte se egli poteva contare le sabbie che si trovavano sui lidi del mare. E poi gli hai detto di guardare verso le stelle e poteva contarle? Di certo era impossibile. E gli hai detto che la sua progenie sarebbe stata innumerevole, e come le sabbie sul lido del mare, e come le stelle che illuminano i cieli. Ora le nostre menti, il nostro pensiero, i nostri pensieri nelle nostre menti piuttosto, mentre chiniamo i nostri capi verso la sabbia da cui veniamo, allora i nostri cuori guardano verso il cielo, dove stiamo andando. Dalla sabbia alle stelle, essendo la progenie di Abramo, morti in Cristo, siamo la progenie di Abramo ed eredi con lui in accordo alla promessa. E siamo venuti qui stamattina per avere comunione sugli alimenti naturali della vita, i quali abbiamo preso per toglierli di mezzo. Ed ora siamo desiderosi che tu ci dia quella manna celeste, quel cibo che ci darà forza nella vita che è in noi, come ora il sangue trasporta questo cibo per rafforzarlo, per creare più cellule, per farci diventare forti per il giorno. Possiamo ricevere da Cristo affinché Egli possa entrare nei nostri spiriti stamattina attraverso la parola e rafforzarci per l'ora in cui viviamo. Perché il giorno è passato da molto e le ombre della sera stanno scendendo. La luce della sera è qui e sentiremo a breve la chiamata di sali in alto, e vogliamo essere pronti per quell'ora. Quindi aiutaci, Padre. E non c'è uomo che sia degno di aprire il libro o di scioglierne i suggelli, se non l'agnello che fu immolato dalla fondazione del mondo venne e prese il libro e sciolse i suggelli. Oh, agnello di Dio, vieni stamattina, aprici il libro e lasciaci guardare dentro insieme a te, Signore, e vedere ciò che dobbiamo fare per essere preparati per quest'ora. Benedici ogni chiesa, benedici le riunioni che verranno, ognuna di esse, e la nostra piccola riunione per unirsi a quelle che verranno. E quando oggi ce ne andremo da qui, possiamo essere in grado di dire come coloro che venivano da Emmaus: non ardevano in noi i nostri cuori mentre Egli ci parlava lungo il cammino? Concedilo, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, per voi che vorrete voltare, di solito vi piace leggere al seguito di un ministro quando egli legge, per trovare proprio da dove egli sta parlando. Se avete le vostre Bibbie, e volgerete a San Matteo il 4 capitolo. Ed ora io darò il mio testo appena prima di parlare, più o meno, voglio insegnarlo come parlarne mentre proseguiamo. E ho intitolato questo, in qualche modo, non so perché, lo sto intitolando Il tempo della mietitura. E prenderemo una lettura della scrittura su cui basare questo pensiero per trarre da qui l'argomento per il testo. Leggeremo San Matteo, il 4 capitolo, una porzione di esso. Questo si trova nelle tentazioni di Gesù dopo che egli fu riempito con lo Spirito Santo, fu guidato nel deserto. Or quando Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostatogli, si disse: «Seppur tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre divengano pani». Ma egli, rispondendo, disse: «Egli è scritto, l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo trasportò nella santa città e lo mise sull'orlo del tetto del tempio, ed egli gli disse: «Seppur sei figliuol di Dio, gettati giù, perciò che gli è scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti torranno nelle loro mani, che talora tu non intopperai del piè in una pietra». Gesù gli disse: «Egli altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». E di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose se gettandoti in terra tu mi adori. Gesù gli disse: va, Satana, poiché gli è scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Voglio andare indietro solo un po' di nuovo fino al quarto versetto. Ma egli rispondendo gli disse: egli è scritto, l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora, come argomento, mi piacerebbe prendere questo: ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora, tenetelo in mente mentre parliamo. Gesù una volta disse in San Giovanni 6,48, credo sia giusto, come lo ha notato stamattina: io sono il pane di vita. Questo avvenne alla festa di Pasqua, quando i giudei stavano mangiando il kasher in commemorazione della manna che cadde nel deserto e stavano bevendo da una fonte là che rappresentava la roccia che c'era nel deserto, e stavano avendo un gran tempo, e Gesù proprio gridò forte nel mezzo e disse: io sono il pane di vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto per lo spazio di 40 anni e sono tutti morti, ma io sono quel pane che è venuto da Dio, dal cielo. Se un uomo ne mangia, non morirà. E riguardo alla roccia, egli disse: io sono quella roccia che era nel deserto, io sono quella roccia da cui bevvero i vostri padri. Come? Dissero: tu sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver visto Abramo? Ora sappiamo che tu hai un diavolo e sei pazzo. E Gesù disse: avanti che Abramo fosse nato, io sono, vedete, io sono, era la colonna di fuoco che si trovava nel pruno che parlò a Mosè. E se lo stabilirete nei suoi nomi e pronomi, non io ero, io sarò, io sono, è tempo presente, sempre. Nel pensare a questo che lui dice, lui stesso ora, che io sono quel pane di vita. Ora, come potrebbe quest'uomo essere pane di vita? Ecco cosa ci chiediamo. Il mio corpo è pane, egli disse. Ed ora, come potrebbe quest'uomo essere pane? È un po' strano, ma non ne siate confusi. La gente del suo tempo ne fu confusa. Non sapevano come quest'uomo potesse effettivamente essere pane, lui stesso. Ugualmente, in San Giovanni 1 ci viene dato in questo modo che nel principio era la parola, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Quindi la parola divenne il pane. La parola e il pane qui dovrebbero essere lo stesso, perché Gesù è la parola ed egli è il pane. Ora, come poteva egli essere il pane e la parola? Tutto ciò sarebbe sconcertante per la mente carnale. Ma speriamo stamattina che non ci siano menti carnali fra noi, che ci sia fra noi una mente spirituale, affinché possiamo comprendere ciò che il Padre sta cercando di farci capire qui, vedendo che queste parole sono sconcertanti, ma allo stesso tempo sono una verità scritturale. Vedete? Ora, come potrebbe essere quest'uomo pane? Ecco cosa dissero, ecco cosa io credo, Giuseppe Flavio, molti di voi storici come l'ho studiato. Ora, sto scrivendo un libro, il mio commentario sui primi 4 capitoli di Apocalisse, spero di farlo uscire molto presto, sarà un libro grande, poi avrò un opuscolo su ogni epoca della Chiesa. E stavo studiando la storia della Chiesa, io era come nella mia mente. Credo fosse Giuseppe Flavio che uno dei primi scrittori, comunque, il quale disse che questo Gesù di Nazareth, il quale andava in giro guarendo i malati, disse: i suoi discepoli lo diseppellirono e mangiarono il suo corpo. Vedete, stavano prendendo la comunione e si pensò che diseppellirono il suo corpo e stessero mangiando il suo corpo, il che noi mangiamo la comunione o prendiamo la comunione in forma di simbolo del suo corpo, perché egli era la parola. Ora, vedete, questo confonde. E allo stesso tempo ci sono le scritture. E Gesù disse, tutte le scritture devono essere adempiute, vedete? Ora vogliamo sempre eliminare dalle nostre menti qualsiasi cosa contraria a quella scrittura. Non lasciate mai, mai, in qualsiasi momento, quella scrittura per qualsiasi cosa, non una parola di essa. Rimanete esattamente con quella scrittura. Ora Dio un giorno dovrà giudicare la gente, e se gli giudicherà la gente tramite una chiesa, quale chiesa sarà? Dicono la chiesa cattolica. Ebbene, allora quale chiesa cattolica, vedete? Perché sono differenti una dall'altra, peggio di quanto lo siano con noi. Vedete, discordano una, sono tutte le loro forme diverse, la romana e la ortodossa e la giudaica e, oh, molte diverse loro tribù e certamente contendono. Quindi, quale di quelle chiese cattoliche? Se egli lo fa tramite la chiesa protestante, quale chiesa protestante? Ognuna discorda dall'altra. Ma egli giudicherà il mondo e deve avere qualche parametro tramite cui giudicare il mondo. O egli sarebbe ingiusto a lasciarci proseguire ora e vivere questa vita senza un parametro tramite cui essere giudicati. Chi avrà ragione? Dove si poteva dire ciò che era giusto? Ci deve essere un parametro. Ed egli disse nella sua Bibbia che egli avrebbe giudicato il mondo tramite Gesù Cristo. E leggiamo qui che Gesù è la parola. In Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Così, quindi, egli giudicherà la Chiesa tramite la loro attitudine verso Cristo, il quale è la parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non dalla bocca dell'uomo, non dal seminario, non dalla chiesa, ma dalla bocca di Dio. L'uomo deve vivere tramite ciò e ciò soltanto. Non l'interpretazione dell'uomo, ma la stessa parola di Dio. Ebbene, voi dite, qui c'è un errore. Se c'è, Dio ne è responsabile. Egli me l'ha portato, vedete? Questo è quello che devo prendere proprio qui. È quello che egli ha detto. Ora, se questo può come confondere riguardo ad un uomo che è pane ed è parola, andiamo ora e cerchiamolo. Scopriamolo, perché le scritture sono tutte vere ed esse non possono mai essere annullate. Ogni scrittura sarà adempiuta, non importa quanto strana sembri, quella sarà sempre adempiuta. E se il fratello Williams o alcuni dei fratelli qui, il nostro bisbisnonno, entrambi potessero sorgere sulla scena stamattina e, diciamo, ebbene, mostra loro il televisore e forse qualcuno avesse profetizzato là in passato, nel loro giorno, e avesse detto ci sarà un tempo in cui potrete sentire una voce da ogni parte del mondo. Avrebbero detto, ebbene, lasciate stare il povero vecchio, è uscito di senno. E ci sarà un tempo in cui il colore scorrerà proprio attraverso l'aria, e qui proprio ora, e gireranno un piccolo pulsante e attorno al mondo vedrete persone muoversi e altro proprio sullo schermo. Ebbene, direbbero, il povero vecchio, vedete? Ma ora ce l'abbiamo, proprio in questa stanza, stamattina. E voglio rendervi consapevoli di questo prima di accostarci ulteriormente, che Dio è in questa stanza. L'autore di questa parola è qui. Quindi non importa come siete vestiti o in quale posizione sociale vivete nella vita o in quale genere di casa vivete o che tipo di macchina guidate o quanta istruzione avete, Dio guarda il vostro cuore. ed egli guarda nel mio cuore e siamo giudicati dal nostro cuore, nemmeno dalle nostre parole. Il nostro cuore ci giudica, dal cuore parla alla bocca. Se non è così, è ipocrisia. Ora, in questa stanza, ora, passano esseri umani, forme di esseri umani, che passano attraverso qui, da ogni parte del mondo, voci che cantano, si trovano in questa stanza proprio ora, ma vedete, voi siete solo limitati nei vostri sensi ad una certa percentuale della vista. Ma ora potete prendere il cristallo o il tubo o qualsiasi cosa ci sia nel televisore e accenderlo, e con l'apparecchio che potrebbe far deviare ciò su quelle onde etere e deviare ciò per condensarlo in un canale e ricevere quelle persone. Qualcuno in Australia, Sudafrica, o dove, India, o dove mai possa essere. Potete trovarvi qui, su uno schermo, e vedere anche i colori degli abiti che indossano, il colore degli alberi ed ogni movimento che compiono. Accendete solo il televisore, vedete se non è così. Allora deve trovarsi da qualche parte, nascosta ai nostri occhi, quella stessa cosa sta ora passando da qui. È passata da qui, quando Abramo sentì Dio dire, alza gli occhi verso le stelle. Era qui quando Elia era seduto sul Monte Carmelo. Era qui quando Adamo era qui. Ma l'hanno scoperta solo ora. E così Dio è qui, e gli angeli, e un giorno sarà tanto una realtà quanto lo sono la televisione o qualsiasi altra cosa, perché lo Spirito ci porterà in quella vita immortale. Allora comprenderemo, quindi allora stiamo parlando dalla sua parola. Ora ciò cercheremo Dio. Dio è il grande creatore. Cerchiamo di parlare nella forma della natura. Prima prendiamo Lui nella natura per riportarlo alla parola. Ora, la natura scorre proprio con la parola perché Dio è il creatore della natura. Quando vedete come opera la natura, scoprirete che quella è la maniera. Quella è stata la mia prima Bibbia. Era scoprire come la natura, trovare Dio nella natura. E il grano è un prodotto della natura, il pane, se ne fa il pane che sostiene il corpo naturale. La natura conserva molti segreti. E quella è stata la mia prima volta che ho trovato Dio osservando la natura. Vedevo che ci doveva essere qualcosa. E ora non ho istruzione, quindi parlo molto tramite la natura. E si tratta, io non sto cercando di sostenere l'ignoranza, ma sto cercando di dirvi che non dovete neppure avere un'istruzione per conoscere Dio. Giovanni il Battista, il precursore di Cristo, quando uscì dal deserto, ci viene insegnato che egli andò nel deserto all'età di 9 anni e ci rimase perché la sua opera era importante. Suo padre era un sacerdote e in quella determinata linea di sacerdozio o denominazione. Suo padre disse, ora Giovanni, sai che devi introdurre il Messia, sai, quel fratello così è qui, identifica perfettamente il Messia. Così Giovanni dovette allontanarsi da ciò, entrò da solo nel deserto perché doveva essere del tutto la scelta di Dio e non la scelta dell'uomo di chi sarebbe il Messia. Così egli entrò là circa all'età di 9 anni. E notate, quando uscì all'età di 30, i suoi sermoni non erano da teologo, non usò grandi parole gonfie, ma era tutto sulla natura. Disse a quegli uomini di chiesa di quel tempo, disse, generazioni di serpenti. Ecco cosa aveva visto nel deserto. Serpenti. Odiava i serpenti. Erano velenosi. Nelle loro fauci avevano del veleno mortale. E pronunciò questo riguardo alla chiesa di quel giorno. Voi mucchio di serpenti velenosi. Chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Non iniziate a dire, noi apparteniamo a questo, noi siamo i gesuiti, o noi siamo i così e così, o noi apparteniamo alla metodista, battista, presbiteriano, o qualsiasi cosa sia. Non iniziate a dire di avere questo, perché io vi dico che Dio è in grado di far sorgere figli ad Abramo da queste pietre, vedete? E anche l'ascia, è ciò che usava nel deserto, sarà posta alla radice dell'albero, e ogni albero che non porterà buon frutto, frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Vedete, non avrebbe tagliato un albero che portava frutto, perché viveva del frutto dell'albero, ma l'albero che non portava frutto. Oh, potreste prendere tutta la scrittura, è così ispirata al punto che ogni cosa là dentro sia adatta a Gesù Cristo. Vedete, ogni albero che porta un frutto non buono sarà tagliato e gettato nel fuoco, e così via, vedete. Egli usava il suo messaggio nel regno della natura. E ora noi vogliamo affrontare ciò, essendo che abbiamo scoperto che egli ha detto: io sono il pane, e l'uomo vivrà di ogni parola, e io sono la parola, vedete? Quindi vogliamo ritornare nella natura? Ho notato che molte volte devo farlo. E la natura scorre sulla stessa scala. Prendete il tempo in cui, vedete, tutti gli uccelli che si riuniscono, partono ed escono nel campo e iniziano a mangiare. Osservate il bestiame quando esce, sparso nel campo che mangia, lanciate la vostra lenza, il pesce mangerà. Ma quando quel bestiame, quegli uccelli si riuniscono negli alberi e quel bestiame va nell'angolo, fareste meglio a recuperare la vostra lenza. Non mangeranno, perché la natura scorre sempre nella stessa scala. E così la parola di Dio scorre con continuità. Dio fa sempre ogni cosa che compie nella stessa scala. Decise al principio, quando l'uomo perse la sua comunione con lui, egli lo avrebbe salvato tramite il sangue versato di un innocente, ed egli non ha mai cambiato il suo metodo. Abbiamo cercato di istruirli in ciò, di denominarli in ciò, e supplicandoli in ciò, battendoli in ciò, o urlandoglielo, rimane sempre lo stesso, solo il sangue versato, e dove Dio incontra un credente. Non possiamo fare un concilio mondiale delle chiese e far incontrare ognuno. Non funzionerà mai. Non l'ha mai fatto, non lo farà mai. Ecco perché sono contro quel sistema. Dio ha un sistema. L'avete sentito dire oggi? Tutte le chiese si riuniscono insieme, sarà un concilio mondiale delle chiese. E Gesù pregò per questo, affinché potessimo essere tutti uno. Ebbene ora, vedete, quello è della mente carnale, senza la conoscenza dello Spirito. Gesù disse che possano essere uno, Padre, come tu ed io siamo uno. Non che qualche uomo sia a capo di qualcosa, non funzionerà mai. Una denominazione vuole avere il sopravvento sull'altra e un uomo sopra l'altro, ma che possiate essere uno con Dio, come Cristo e Dio erano uno. Ecco qual è la preghiera. Ciò egli era la parola, e Gesù pregò affinché potessimo essere la parola, riflettere lui. Ecco la sua preghiera che deve avere risposta. Vedete come Satana lo mette in dubbio nella mente carnale, ma quella non era affatto la preghiera di Gesù, affinché potessimo tutti congregarci insieme e avere tutti un certo credo e così via. Ogni volta che lo fanno si allontanano sempre di più da Dio. Egli vuole che siamo uno con Dio, e Dio è la parola. Ogni individuo nel suo cuore deve essere quell'uno con Dio. Dio, sapendo questo, che tutte queste cose si attuavano in questo modo. Ora, ecco come a volte troviamo Dio nel guardare alla natura. Le stagioni che ruotano intorno dimostrano Dio. Ecco dove al principio l'ho trovato, come ci sia una vita che sorge nella primavera, vive la sua vita, produce un seme, muore e va nel terreno, ritorna nella resurrezione, proprio ruota intorno. Potremmo passarci sopra ore. Ma ora, quanto è diverso questo, per così dire, dal nostro fratello missionario qui, in India. Là trovo molti, e in ogni parte del mondo, che credono nella reincarnazione, che essi, che qui come uomo si muore, e si ritorna come un uccello o un animale, vedete. Ciò non si esprime con la natura. La natura dice che questo stesso seme che è sceso nel terreno, lo stesso seme risorge di nuovo, vedete? Lo stesso Gesù che scese è lo stesso Gesù che tornò. Alleluia! E questo corpo, quando cadrà nel terreno, non tornerà come un fiore o qualcos'altro, tornerà quale uomo o donna. Lo vediamo nella natura come avviene. Deve passare i freddi inverni e marcire e così via, ma la vita è preservata se c'è alcuna vita in esso. Ma se là, se quel seme non è stato germinato, non risorgerà mai, non può sorgere, non c'è niente in esso che lo risorga. E se noi diventiamo solo un cristiano nominale, ci sono due chiese nel mondo, la chiesa naturale e la chiesa spirituale, sono tutti chiamati cristiani. Ma la chiesa naturale non può risorgere, sta facendo la sua risurrezione ora nel concilio mondiale, concilio delle chiese, ma il cristiano sorge per incontrare Cristo, perché si tratta di una sposa per andare ad incontrare Lui, c'è una differenza in loro. La natura trattiene questi segreti per noi e possiamo vederli mentre li osserviamo e vediamo che il cristianesimo parla della verità della morte, sepoltura e resurrezione. Se allora c'è del pane di grano tramite cui tutti noi sappiamo di vivere e sappiamo che c'è solo un modo tramite cui possiamo mai vivere è tramite l'assumere sostanze morte nel nostro corpo, non potete vivere in nessun'altra maniera. Un vegetariano mi ha incontrato non molto tempo fa, disse: fratello Branham, avevo molta fiducia in te finché non ti ho sentito dire che mangi uova e pancetta per colazione, vedete? E disse: come potrebbe un uomo devoto mangiare una cosa del genere? Vedete? Dissi: ebbene, che cosa c'è di sbagliato in ciò? Tutte le cose sono impure, ma sono santificate dalla parola di Dio e la preghiera. La Bibbia disse: se sei un buon ministro di Gesù Cristo, ricorderai al tuo fratello queste cose. Vedete, tutte le cose sono santificate. Niente deve essere rifiutato se viene ricevuto con riconoscenza. Primo Timoteo 3. Ora troviamo che questo è vero. Quindi dissi, ebbene, non deve mangiare anche lei qualcosa di morto? Oh, no, signore! Dissi, se in qualche modo vive, deve vivere tramite una sostanza morta. Se mangia il pane, muore il grano. Se mangia verdure, esse muoiono. Qualsiasi cosa abbia mangiato, anche il latte, beve i batteri, deve. Si può vivere solo tramite una sostanza morta. E poi, se qualcosa ha dovuto morire per farci vivere fisicamente, quanto più ha dovuto morire qualcosa per farci vivere eternamente? Serve la morte per farlo. Pane, vedendo che Gesù disse: io sono il pane, e c'è un pane di frumento, ed egli non era quel genere di pane, quindi ci devono essere due tipi di vita che sono alimentati dal pane. Ci condurrebbe a ciò. Non può esserci, egli non era grano, ed egli non era parola, egli era carne, quindi ci devono essere due tipi di vita. Sappiamo che il grano muore in modo da farci vivere fisicamente. Come ho detto, Gesù, il pane parola, morì in modo da farci vivere eternamente. Egli era il pane parola. Ora, notate, tenetelo in mente. Ora, per dimostrare che le parole di Gesù sono vere, in questo vediamo nella natura come avviene. Ora, andiamo alla scrittura per scoprire ancora, avvalorandoci della scrittura, finché giungeremo al nostro testo principale. Nel giardino Dio diede alla sua prima famiglia la parola di Dio tramite cui vivere ogni parola di essa. Alla prima famiglia che fu posta qui sulla terra fu data vita eterna finché rimanevano con la parola di Dio. Quello era il suo piano. Io sono Dio, egli disse, io non cambio. È ancora il suo piano. Il suo piano non è mai che l'uomo vivrà tramite un credo o un'organizzazione o regole fatte dall'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora tornate in Genesi, che è il principio. Genesi significa il principio. Troviamo che Dio diede alla sua famiglia vita eterna finché rimanevano in questa parola e vivevano di questa parola. Ma quando lo spezzarono, solo un anello nella catena delle promesse, li colpì la morte, che era anche una promessa. È una catena! Siete sospesi con essa sopra l'inferno ed è l'unica cosa che vi porterà attraverso. Quando il credente diventa un falso credente e vive su una sola parola che è contraria a questa parola, egli tronca la sua comunione con Dio, un solo anello spezzato. E ricordate, la vostra fede in questa parola è come una catena alla sua massima forza nel suo anello più debole. È giusto, è la sua massima forza, quella perché è tutto quello che terrà. E se c'è qualcosa nella parola che vi confonde, qualcosa che avete sentito in modo diverso, ma dicono però te, ciò era per gli apostoli e quelle cose erano per i giorni passati. Quando la scrittura disse che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, non lasciate che sia una debolezza, fortificatela e tenetela e avvolgete attorno ad essa la vostra vita, perché è l'unica cosa che vi porterà oltre le fiamme dell'inferno. È così. Quando questa catena è spezzata con Adamo ed Eva, la prima famiglia, ora ricordate, non spezzarono una frase, non spezzarono tre parole, una sola parola. L'uomo sarà appeso sopra l'inferno per ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ecco dove viene determinata la destinazione eterna dell'uomo. Ebbene, sarà appeso con quella catena o sarà appeso tramite un credo, o se c'è un credo mescolato in quella catena, ecco dove si trova l'anello debole e siete perduti. Ecco dove si trovava l'anello debole con Adamo ed Eva. Quell'anello debole, certamente, egli disse Dio, ma certamente Dio l'ha detto. E se Dio l'ha detto, Dio lo intendeva. Ed egli mantiene la sua parola dicendo anche, il giorno in cui ne mangerete, quel giorno morrete. Il giorno in cui metterete nella vostra anima qualsiasi altra cosa oltre l'inalterata parola di Dio, quello è il giorno in cui sarete separati da Dio. Ora questo è molto forte, ma ascoltate attentamente. Ora notate, una parola, una sola parola all'inizio della Bibbia, Dio disse che una sola parola separò l'uomo dalla sua catena di vita eterna. È come prendere un uomo e appenderlo dai piedi e gli ha le mani in cielo e lo tagliate in due metà, gli rompete il dito del piede, qualsiasi cosa a cui vi state aggrappando. Siete appesi proprio all'estremità e se spezzate quella catena, da qualsiasi parte siete perduti. Ora, tenetelo in mente. Ricordate, la Bibbia disse, nella bocca di tre testimoni sia stabilita ogni parola. Arriveremo a questo in pochi minuti sulle tre tentazioni di Gesù. Le tre tentazioni dei ministri oggi, dove sono indotti a cadere? Le tre tentazioni della Chiesa e dove sono indotti a cadere? Le tre tentazioni di un'organizzazione, dove sono indotti a cadere? E le tre tentazioni negli individui e dove sono indotti a cadere? Ora, tutto scorre nei tre, come la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Padre, Figlio, Spirito Santo, ogni cosa è perfezionata nei tre. Ora, notate, Dio al principio, proprio la prima cosa che gli diede ai suoi figli tramite cui vivere, era la sua parola. Ora, scopriamo che è la verità. Poi a metà Bibbia sentiamo venire Gesù e dire che l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E poi in Apocalisse 22:18 Gesù stesso parla ancora, disse, io testimonio di queste cose, se un uomo aggiungerà una parola adesso o toglierà una parola da questo libro, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Ora, vedete, non è la nostra buona condotta, quella è solo qualcosa che si accompagna. Non è la nostra lealtà di chiesa, ciò si accompagna, ma la cosa principale è rimanere con quella parola. Non mangiate nient'altro se non quella parola. Rimanete con essa, egli è quella parola. Ora, vogliamo osservare attentamente ora. Qual è la differenza in questo pane di creazione per vivere? Ora, il grano è il pane di vita, se non è un grano ibrido. Sarà, li seppellirete e sorgerà ancora, deve essere un buon grano maturo. I granelli difettosi non sorgeranno, lo sappiamo tutti. Il fratello Sottman, seduto qui, un coltivatore di grano dal Canada, sa che non si mettono granelli difettosi nel terreno per aspettarsene un raccolto, perché lo scarafaggio o il batterio, ciò che si trova nel grano, lo divora, per prima cosa ne mangia la vita. Sapevate che gli stessi vermi che vi distruggeranno, che divoreranno il vostro corpo, si trovano proprio ora dentro di voi. Giobbe disse, sebbene i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, vi mettono in una bara e la sigillano sotto vuoto, eppure i vermi che sono in voi vi divoreranno. Trovate la farina di grano turco e la farina e altro e disponetela là per un po', sigillata. Avrà un insetto all'interno. Che cos'è? L'insetto è là dentro, dal principio. Si trova là dall'inizio. Ora, questo granello deve essere un buon granello, deve essere senza difetto, mancanze e così via in esso. Deve essere un granello di razza. Non può essere un granello ibrido, perché quando sorgerà lo ripiantate e il vostro grano è finito, perché un granello ibrido non crescerà ancora, non può crescere nuovamente. Gli togliete la vita quando lo ibridate. Ed ecco cosa è successo alle chiese. Sono state ibridate al mondo. Ed ecco il motivo per cui ogni risveglio che viene avanti e non si può avere a seguito un altro risveglio. Ogni organizzazione che sia mai stata organizzata muore sul posto e non risorge, perché organizza nei suoi sistemi il mondo, quindi non risorge. Non c'è storia che mostri che qualche chiesa che fu mai organizzata risorse mai. Morì là, perché? L'avete ibridata. Non metteteci a capo un vescovo. Lasciate che lo Spirito Santo rimanga a capo su di essa, vedete? Lo Spirito Santo fu mandato per tenere fuori le erbacce e altro. Non ciò che pensa il vescovo o i supervisori o così via. Serve lo Spirito Santo per mantenere nella sua condizione quella chiesa. Egli era quella parola perfetta, come vedremo. Adamo fece la sua scelta. La parola è vivere o non credere. Una parola è morire. Noi abbiamo la stessa scelta, perché noi dobbiamo essere. Se Dio pose Adamo sulla parola e la parola soltanto, poi pone noi su un credo o qualsiasi tipo di credo, allora Dio sarebbe ingiusto nel suo giudizio. Non conviene alla sua santità né alla sua sovranità, ma conviene alla sua sovranità vedere di porre ogni uomo su quella stessa base. Ed egli è Dio e non cambia. Ciò che Dio fa la prima volta, egli compie per sempre la stessa cosa. Egli non cambia mai il suo programma. L'unica cosa, egli lo ingrandisce, ma egli non lo cambia mai. La stessa cosa continua a proseguire. Ora, Adamo aveva una scelta, e se si fosse tenuto alla parola sarebbe vissuto, e se non si fosse tenuto alla parola sarebbe morto. E abbiamo la stessa cosa. Se rimaniamo con la parola, vivremo. L'uomo vivrà di ogni parola, ma se non lo facciamo, moriremo. Moriremo spiritualmente. Oh, potremo comunque fare del rumore, certo. Scalciare da ogni parte, urlare, andare avanti, ma ciò non è vivere. Sono un missionario, ho sentito i pagani scalciare da ogni parte e urlare più di quanto potessimo noi e affermare di conoscere dei e cose del genere. Non stanno vivendo, sono morti mentre vivono. La Bibbia ha detto così. Ora troviamo che ci viene data questa scelta, ma egli si compromise con l'unica parola di Satana, quindi morì. E se al principio, nel quale Dio nella sua grazia e misericordia avrebbe potuto evitare tutte le sofferenze che abbiamo compiuto, tutte queste morti di piccoli bambini ad ogni cosa, e le guerre e quelle civili e le crocifissioni e le cose che abbiamo avuto, se egli avesse potuto evitarlo, la sua sovranità della sua parola gli avrebbero permesso di evitarlo, e gli sarebbe stato ingiusto se allora non ci fosse passato sopra. Lo afferrate? Egli non può evitarle. Non ci passò mai sopra per Adamo, tanto per cominciare, ed egli non ci passerà sopra per voi o per me, tanto per cominciare. Dobbiamo tornare ancora a quella cosa, solo la parola. Che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia verace, egli disse. Ora stiamo proprio osservando il giorno in cui viviamo, il tempo della mietitura. Poi Dio, dopo che Adamo era caduto, provato dalla parola e caduto, Dio continuò nella sua creazione a cercare di trovare un uomo che potesse vivere ogni parola. Ora osservate, egli cercò di trovare un uomo che sia viva la parola per la sua epoca. Ora, vedete, Dio sparse fuori la sua parola perché egli poteva, egli è infinito ed egli è onnipresente, onnisciente, quindi conosce ogni cosa, non può essere presente dappertutto. Essendo onnisciente e conoscendo ogni cosa, allora egli può essere presente dappertutto. Perché ecco come egli ci predestinò, tramite la preconoscenza, non perché egli desiderava che questa persona fosse salvata e questa perduta, ma egli sapeva chi sarebbe stato perduto e chi sarebbe stato salvato, vedete? Quindi tramite la sua preconoscenza egli può predestinare, ed egli fa operare ogni cosa per la sua gloria. Ecco cosa stanno facendo i suoi attributi, mostrando la sua gloria. Un vaso ad onore e uno a disonore, ma è Dio che lo fa, né chi vuole né chi corre, ma Dio che fa misericordia, vedete? Nessuno può venire a me, disse Gesù, se il Padre mio non lo attira, e tutti coloro che il Padre mi ha dato, tempo passato, verranno a me, alla parola. Come possono essi venire se non erano? Sono tutti? Essi erano preordinati a venire? Quanti l'hanno ricevuto? A loro egli diede il potere di diventare figli di Dio. Vedete, perché i loro nomi erano sul libro. Egli venne per redimere ciò che si trovava sul libro. In Apocalisse troviamo, quando furono aperti i suggelli, che c'era un libro, e colui che era seduto sul trono, Dio, lo teneva nella sua mano destra. E non c'era niente, nessuno, in cielo, sulla terra o da qualsiasi parte, che fosse degno di venire a prendere il libro, o neppure guardarlo. Giovanni pianse con grande, perché l'intero libro della redenzione si trovava là. È stato alla riunione l'altra sera, quel piccolo fratello e la sorella delle assemblee di Dio che cantarono quel cantico. Mi chiedo se Giovanni mi vide quando vide tutte le nazioni riunite. Mi vide? Certo, egli lo vide, se il vostro nome era su quel libro, e quando anche il nome di Giovanni c'era, ed egli pianse perché non c'era nessuno che potesse toccarlo. E allora uno degli anziani venne e disse: non piangere, Giovanni, perché il leone della tribù di Giuda ha vinto. E Giovanni si guardava attorno per trovare un leone, e da dietro ai veli uscì un agnello che era stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Allora vide un agnello sanguinante che usciva, ed egli venne, prese il libro dalla sua destra e chiamò ogni cosa che si trovava su quel libro. È il libro completo della redenzione, e questo è quello. Il libro della redenzione. Egli redense tutto ciò che c'era in quel libro, non al di fuori del libro. Qualsiasi cosa che ha avuto un principio ha una fine. Ma se avete vita eterna, non avete mai avuto inizio e non potete avere fine, perché siete figli e figlie di Dio, attributi dei suoi pensieri e della sua parola. Non avete termine di vita se il vostro nome è su quel libro. L'agnello venne per redimerlo. Non tutti coloro che si professano cristiani, non tutti quelli che cercano di vivere piamente e santamente, ma quelli cui nomi erano scritti là sopra, e gli redense ciò, e solo quello i cui nomi erano sul libro. Ora, scopriamo che Satana fece cadere Adamo tramite quella sola parola, e Dio ora continuò nella sua creazione a cercare di trovare un uomo che sarebbe vissuto di ogni parola. Il suo primo uomo fallì, e quest'uomo avrebbe vissuto nel suo tempo la sua epoca in cui visse. Ora, vedete, ci sono epoche diverse che Dio profetizzò dal principio che avrebbero avuto luogo nel corso del tempo. Ecco il motivo per cui egli poteva predire la fine sin dal principio, perché egli conosce tutte le cose. Egli fece ogni cosa tramite Gesù Cristo, e per lui e per il suo proprio piacere. Ora notate attentamente, non mancate questo. E se Mosè fosse venuto portando il messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Non poteva, no. E se Gesù fosse venuto portando il messaggio di Mosè, non avrebbe funzionato. E se noi fossimo venuti cercando di portare il messaggio metodista, il messaggio battista, il messaggio pentecostale, non funzionerebbe. Andavano bene, lo proveremo fra un minuto tramite la parola, andavano bene nella loro epoca. Quell'epoca è finita. Dobbiamo scoprire cosa dice la scrittura per oggi, questo giorno. Ecco perché cosa l'uomo deve vivere nella sua epoca. Egli cercò di trovare un uomo che avrebbe vissuto l'intera parola. La prima cosa che fece, egli mise alla prova Noè. Noè fallì, si ubriacò, fallì. Mosè, quel grande, potente capolavoro di Dio, egli lo mise alla prova e fallì. Glorificò se stesso e non gli fu permesso di entrare nel paese promesso. Poi venne Davide, in cui egli avrebbe riflesso il suo, il grande millennio in Davide, e avrebbe mostrato che cos'era il suo re. E Dio giurò tramite Davide che avrebbe suscitato suo figlio perché sedesse sul suo trono. E Davide era un uomo talmente valoroso al punto che egli era un uomo secondo il cuore stesso di Dio. E Davide stava agendo bene, colpì i Filistei e distrusse i loro altari e rimase con la parola. Ed alla fine una bella donna lo sconvolse ed egli spezzò il comandamento, perse la parola, commise adulterio. Vedete? Un uomo secondo il suo stesso cuore, vedete? Anche Davide lo deluse. Mosè venne meno a lui e tutto il resto di essi vennero meno a lui, ma tutte le loro vite erano solo il riflesso di colui che doveva venire. Nel libro di Apocalisse, come sto scrivendo, un uomo che lo sta traducendo o mettendo la mia grammatica è così insufficiente che mi sono procurato un buon studioso che gli metta la grammatica, mette insieme i giusti nomi e pronomi, il che io non conosco la differenza tra un nome ed un pronome, ma egli la conosce e li sta mettendo tutti. Conosco, l'unica cosa che so è che Dio me l'ha dato e io semplicemente lo annoto. Vedete, loro devono sistemarlo in maniera che se andrà nelle scuole e altro, loro riconosceranno che lo potranno leggere maggiormente secondo il loro modo di comprendere. E allora lo scrittore mi ha detto, la grammatica, l'uomo che vi sta inserendo la grammatica, ha detto, ma fratello Branham, troviamo nell'epoca di Pergamo che Gesù qui disse a colui che vincerà, io darò la stella del mattino. Dargli la stella del mattino. Disse, ora, come potrebbe egli ottenere la stella del mattino quando Gesù stesso ha detto che egli è la stella del mattino? Vedete, tutti quei semi di Abramo sono riflessi dalle stelle, sono diverse una dall'altra, e noi saremo diversi uno dall'altro, e Gesù è quella stella del mattino, la più lucente di tutte loro. Ma lo troviamo in Apocalisse 1 con 7 stelle nella sua mano, e gli interpreta ciò e disse, queste 7 stelle sono i 7 angeli per le 7 chiese o le 7 epoche della chiesa che devono venire. Quindi egli disse: come può allora essere se ottengono la stella del mattino? Dissi: le stelle che erano nella sua mano erano solo le stelle che riflettevano la stella del mattino, vedi? Perché il messaggero di quel giorno aveva la parola, ed egli è la parola. Egli aveva solo la porzione per quel giorno. E la gente che è pronta ad allontanarsi dai sistemi del mondo e dalle cose del mondo e a camminare con lui, vede il riflesso della stella del mattino attraverso il messaggero di quell'epoca. Come egli fece attraverso Noè, attraverso Mosè e così via, come egli riflesse il Vecchio Testamento. Alla fine arrivarono tutti ad uno, e così sarà alla fine dell'epoca della Chiesa. Si arriverà di nuovo a Gesù, che egli è la parola. Noi, quali cristiani, stiamo solo riflettendo lui. La luna riflette soltanto il sole in sua assenza, e il credente riflette soltanto il Figlio di Dio nell'assenza del Figlio di Dio. È la luce della Bibbia, le scritture confermate nelle nostre vite, la parola che fa luce nelle tenebre. Siete candele poste su una collina? Non si tratta del sole, è una candela. La candela prende solo il posto del sole, mostra solo una certa quantità di luce. Noi siamo i figli di Dio, siamo figli e figlie di Dio solo per una porzione di spirito. Egli lo aveva illimitato. Noi siamo una stella che sta splendendo, tutti noi insieme produciamo la luce per il mondo, ma egli è l'intero figlio che riflette la luce verso ogni stella. Alleluia! Io lo credo, Dio aiuti la mia incredulità. Alla fine, quest'uno perfetto è arrivato. Ora, egli è giunto ad essere tentato su ogni punto come lo siamo noi. La Bibbia ha detto che lo fu. Fu tentato come Noè, fu tentato come Mosè, fu tentato come tutti gli altri. Se avessimo tempo di analizzarlo in dettaglio e mostrarvelo, ma non lo abbiamo perché non voglio prendere molto del vostro tempo. Ma per analizzarlo in dettaglio e mostrarvelo, egli fu tentato nella stessa maniera. Satana non cambia mai la sua tattica, neppure Dio la cambia. Cambiano solo le epoche. Ma ciò, Satana si addentrò là in passato verso la prima famiglia di Dio sulla terra. Eccolo, fratello, sorella, non mancate di afferrare questo. Come fece Satana ad arrivare alla prima famiglia? Non poteva infrangerlo in nessun altro modo se non spezzare quella parola, perché essi erano fortificati dietro quella parola. Se egli potesse solo fare una breccia. Ecco come egli ha preso ogni chiesa in ogni epoca, preso ogni credente, tirando fuori proprio quella breccia. Ebbene, io credo che la Bibbia sia giusta, ma non credo quello. Oh, egli sarebbe andato là, un peccato, ma andò là. Ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Dunque ora, attentamente, restringiamo questo ora. Ora, egli alla fine, quest'uno che sarebbe arrivato e doveva essere tentato proprio esattamente come gli altri erano stati tentati. Ora, notate come Satana rende ogni suo attacco manifesto, proprio lo stesso ogni volta. Ora, egli cercò di dargli il pane naturale, proprio come fece con Eva. Se mangerai questo, prenderai questo o qualcos'altro, lo prese. Ed ecco cosa fa egli con ogni organizzazione, ecco cosa fa con ogni individuo. Egli cerca di darvi le cose naturali affinché le guardiate, e vi sta portando via. Ebbene, guardate questa grandissima chiesa. Ebbene, in essa ci sono così tanti milioni. La nostra chiesa è la chiesa più grande della città. Ebbene, il sindaco viene nella nostra chiesa. Vedete tutto ciò? Il nostro pastore ha una laurea di DLD, PhD. Ebbene, egli deve proprio essere un uomo intelligente. Un sacerdote cattolico può avvicinarsi e coprirlo con le sue lauree interamente in qualsiasi momento. Deve conoscere 60 più libri, tanto quanto voi conoscete la Bibbia, per ottenere la sua laurea per essere un sacerdote. Quindi non cercate di confrontare l'istruzione. È proprio come il mondo cerca sempre di mettersi a confronto. Non mettetevi a confronto con le cose del mondo. Non mettetevi a confronto con le chiese. Mettetevi a confronto con la Bibbia. Ecco cosa stiamo facendo oggi. Ecco qual è il problema con le nostre chiese pentecostali. Ecco qual è il problema dei nostri quartetti e dei nostri canti e così via, come abbiamo. Stiamo cercando di agire come Hollywood. Hollywood luccica, il Vangelo arde. C'è molta differenza tra un luccichio e un ardore, vedete? Hollywood luccica di vestiti e ricchi e ricchezza e rimbalzi, ma Dio umilmente arde nell'umiltà del credente. Non importa quanto egli sia ignorante, egli arde nell'umiltà, non luccica a Hollywood. Notate, egli provò la sua vecchia tattica con Gesù, la stessa cosa che fece con Mosè, la stessa cosa che fece con il resto di loro. Lo provò, la proverà su di voi per farvi accettare qualcosa di grande che sembra lucente. Mi ricorda di quando andavo a caccia di procioni. Mi prendevo un... Papà, mio padre, usava il tabacco. Non so se tutti voi conoscete una di quelle vecchie etichette che una volta si trovavano sui rotoli di tabacco. Le prendevo, trovavo un tronco e ci facevo un foro proprio vicino al ruscello dove i procioni erano stati ad aggirarsi e poi ci facevo dentro un foro e ci mettevo dentro questa etichetta di tabacco e poi piantavo alcuni chiodi angolati in questo modo e il procione cerca sempre di prendere qualcosa che luccica. E così, quando sorgeva la luna e correva là attorno, guardava là in fondo, spingeva dentro la sua mano per afferrarla e non l'avrebbe lasciata. È simile ad alcuni membri di chiesa. Anche se sa di essere catturato, non la lascerà. Se lo faccio, mi getteranno fuori dall'organizzazione. Quella è proprio la sua morte, è tutto. Bene? Notate, egli tiene la presa là, non la lascerà andare. Ora, Satana provò con Gesù la sua stessa tattica che provò con gli altri. Egli cercò di fargli mangiare qualcosa, oltre al pane, parola promesso. Perché Gesù disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, vedete? Cercò di farsi obbedire da lui, sebbene sembri piuttosto buono, sembrava che avrebbe potuto cibare se stesso, ed egli avrebbe potuto farlo. Potete anche agire in qualsiasi modo vogliate, potete prenderla o lasciarla, qualsiasi delle due vogliate. Ora, se quel procione avesse abbastanza buon senso da, rinchiudere la sua mano, potrebbe tirarla di nuovo fuori, ma non lo farà, si vincola proprio là. Ed ecco il modo in cui agiscono anche molti cristiani nominali. Non vogliono sentire niente di essa, non vogliono venire ad ascoltarla, non vogliono niente di essa. Andate avanti e tenete la presa su ciò allora. Vedete, scoprirete cosa accadrà. Ora, notate, cercarono di fargli mangiare qualcos'altro oltre al pane di vita di cui ogni uomo dovrebbe vivere. Ma Gesù rimase con la parola del Padre. Egli allora non trovò Eva, non trovò Mosè, non trovò nessuno degli altri. Trovò colui che avrebbe riflesso ogni parola, vedete? Egli, ecco il motivo, egli era la parola. Ma Gesù rimase con la parola, rifiutò le sue dottrine da seminario teologico, sì signore, la sua nuova luce, la sua maggiore esperienza. Non poteva farlo accettare a Gesù come lo fece accettare ad Eva per mostrarle, certamente Dio sarebbe in questo se potessimo riunirci insieme e fare un intero concilio mondiale delle chiese. Certamente Dio ci sarebbe, egli vuole l'unità e vuole la fratellanza con se stesso, non con il mondo. Fratellanza con se stesso, adorare lui stesso. Ecco perché cosa egli morì, affinché poteste adorare lui. Come sempre, se egli non può prendere, ora scopriamo che fallì. Gesù ritornò dritto da lui con il così dice il Signore. Ora, quando egli vede che un credente, osservate il credente entrare in queste stesse categorie ora, ognuno di voi, quando egli vede, egli, che rimarrete con la Bibbia, sì, io credo alla Bibbia, io non mi unirò ad un credo e altro là fuori, io rimarrò con la Bibbia. E come sempre, se non può farvi credere il vivere la reale verità e credere alla parola, voglio che notiate ciò che gli fece Gesù la seconda volta. Se non vi ha presi, dite: io non mi unirò a nessun credo, non lo farò, io sono nato libero, rimarrò con essa, farò questo, quello o l'altro. E vedete, unirvi alla Chiesa e venite ad unirvi e qualcos'altro, se non può farvi fare questo, allora vi farà qualcos'altro. Oh, fratello, osserva questo. Se non lo fa, allora vi spedirà al suo stesso seminario, che vi venga insegnato dai suoi stessi teologi. Vedete dove Satana è l'interprete. Oh, i giorni dei miracoli sono passati. Quelle persone laggiù, ebbene, sono un mucchio di eretici. Essi non sono, vedete, egli vi manderà là. Oh, potreste dire: aspetta un minuto, fratello Branham, solo un minuto ora. Sì, aspettiamo solo un minuto, vedete? Ora voi dite: non si è più tenuti farlo? Non siamo tenuti farlo? No, signore, no, signore. Ma Gesù disse: quando egli, lo Spirito di verità, verrà, vedete, egli vi farà ricordare queste cose che io ho insegnato, la parola, ed anche vi mostrerà cose a venire. Ecco la vera Chiesa riempita di Spirito ora. Rimane con la parola, riflette la parola Dio sulla terra, vedete? Egli non ha bisogno di alcun teologo, perché la sua parola non è di personale interpretazione. Egli interpreta la sua stessa parola nel confermarla e rivendicarla. Essa è la verità. Quando la Chiesa metodista vi ha detto che non potevate ricevere lo Spirito Santo come fecero nel giorno di Pentecoste, vi avete posto attenzione? Certamente no. Siete andati proprio avanti e avete ottenuto comunque lo Spirito Santo, vedete? Perché stavo discutendo la Trinità con un ministro battista l'altra sera e gli dissi che era solo terminologia. E quindi siamo arrivati a scoprire, e gli disse un altro piccolo ministro là dal seminario, disse: ma signor Branham, sta cercando di far credere alla gente una religione apostolica. Dissi: certamente, è l'unica che ci sia. E disse: signore, dove è andata a scuola? Dissi: sulle mie ginocchia, fratello mio, non a, vedete, ecco dove ho ottenuto, non teologia, ma ginocchiologia. Dissi: ecco dove ho trovato lui. E disse: signor Branham, il battesimo dello Spirito Santo, come lo ottennero al giorno di Pentecoste, cerca di dire che ciò è per oggi? Dissi: la Bibbia ha detto, oh Signore, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Dissi: quello era Gesù Cristo che venne nel giorno di Pentecoste. Oh sì? No, lo stesso. Ancora un po', io pregherò il Padre e egli vi manderà un altro Consolatore, che è lo Spirito Santo. Ancora un po' ed il mondo non mi vedrà più. Mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché sarò con voi anche in voi, fino alla consumazione, alla fine del mondo. Dissi: sì, quello era lui che venne nel giorno di Pentecoste. Sì, signore, egli venne, visse in loro. Notate, nella forma della persona dello Spirito Santo, Gesù Cristo, nella persona dello Spirito Santo, come comprendiamo la Deità. Ora, notate, Satana non aveva bisogno della sua teologia, e quest'uomo mi disse, signor Branham, disse, voglio che lei comprenda che vengo da una certa scuola, e noi siamo istruiti. Dissi: ascolto sempre il suo programma, vedete? Disse: là siamo istruiti. Disse: il loro battesimo dello Spirito Santo era solo per i discepoli. Dissi: la Bibbia ha detto che c'erano 120 nell'alto solaio. E dissi: ora chi ha ragione, voi o la parola? E dissi: e poi anche quando Filippo scese e predicò ai Samaritani e li battezzò nel nome di Gesù Cristo, lo Spirito Santo però non era ancora sceso su di loro, perché Pietro aveva le chiavi. Quindi mandò qualcuno a Gerusalemme e fece venire Pietro, il quale scese e impose le mani su di loro, e lo Spirito Santo venne su di loro. La Bibbia disse lo Spirito Santo. Dissi: poi Pietro, con una visione, con le chiavi, salì alla casa di Cornelio, Atti 10:49, e mentre ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro, perché li sentirono parlare in lingue e profetizzare glorificando Dio. Poi Pietro disse: possiamo negare l'acqua e impedire che questi siano battezzati, vedendo che hanno ricevuto lo Spirito Santo come abbiamo ricevuto noi al principio? E comandò loro di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Troviamo, 30 anni dopo, Paolo che passa per le coste settentrionali di Efeso, trova della gente battista che stava avendo un grande risveglio. Grandi cose stavano avvenendo, acclamavano dando lode al Signore. E Paolo visitò la chiesa dove si trovavano circa 20 persone, dove Aquila e Priscilla partecipavano alla riunione, dove Apollo, un avvocato convertito, dimostrava tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo, e avevano grande gioia e una grande riunione. Paolo che passava venne dopo che egli, il Signore lo liberò dalla prigione per aver scacciato uno spirito, un diavolo da una chiromante, e poi salì per di là nell'opera del Signore e andò ad ascoltare la riunione. E disse: quest'uomo è certamente un grand'uomo, ma disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Egli credeva che lo avreste ricevuto quando avreste creduto, ma disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Disse: noi non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse: allora come siete stati battezzati? Quella era la domanda. Disse: siamo stati battezzati, lo stesso uomo che battezzò Gesù, Giovanni, siamo stati battezzati con il battesimo di Giovanni, vedete? Disse: Giovanni battezzava soltanto al ravvedimento, non per la remissione dei peccati. Giovanni, perché l'agnello non era ancora stato ucciso. Disse: Giovanni battezzò al ravvedimento, dato che avreste dovuto credere a colui che doveva venire, a Gesù Cristo. E quando sentirono questo, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo, e Paolo impose su di loro le mani e lo Spirito Santo scese su di loro, e poi profetizzarono e parlarono in lingue 30 anni dopo. E dissi: inoltre, lei crede alla Bibbia? Disse: certamente. Dissi: Pietro, nel giorno di Pentecoste, quando si vociferava tutto questo all'esterno e stavano tutti acclamando e lodando Dio, dissero: uomini e fratelli, che cosa possiamo fare per essere salvati? Pietro disse: ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Cielo e terra passeranno, ma quella parola non fallirà mai. Voi pentecostali, non avete prestato attenzione al metodista, battista e il presbiteriano. Sapevate che ciò era per ogni generazione e siete entrati in esso, certamente. Ora proprio non fermatevi di spingere proprio là. Continuate proprio a spingere. Vedete, ecco dove i metodisti fecero il loro sbaglio. Entrarono nella santificazione, ma si fermarono. I luterani entrarono nella giustificazione e si fermarono. Vedete, poi si organizza ciò e là muore, è la sua fine, è tutto finito in merito. Osservate ora, mentre ci sbrigheremo a finire, quando lo Spirito di verità verrà, egli vi insegnerà tutte le cose, qualsiasi cosa io vi ho insegnato. Oh, mai! Vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, vi ricorderà tutto. Ed egli vi mostrerà cose a venire, egli dimostrerà ogni parola, confermando la parola con segni a seguire. Ogni cosa che egli ha promesso, che Dio ha promesso nella Bibbia, se vi libererete da ogni credo ed ogni altra cosa e vi terrete alla parola, Dio è obbligato a prendersi cura della sua parola. E quindi, quando fecero questo, la parola dimostra se stessa. Egli non ha bisogno che qualcuno dica: ebbene, i giorni dei miracoli sono passati. Chi è quell'uomo che mi dice che i giorni dei miracoli sono passati, quando una volta io ero un cieco? Alleluia! Una volta giaceva al punto dove i dottori mi diedero 3 minuti da vivere e sono vivente oggi. Come possono dirmi qualcosa di diverso? Una volta un tiepido membro di chiesa, ora riempito con lo Spirito Santo. Dio non ha bisogno di alcun interprete. Lo Spirito stesso, che è la parola, la interpreta essendo la verità. Se un uomo oserà rimanere fermo e prenderla, egli è il suo stesso interprete. Mettetelo alla prova una volta e scoprirete se ciò non è giusto. Non prestate attenzione a quello che qualcun altro ha detto. Fate ciò che Dio ha detto di fare. Ebbene, voi dite, io faccio questo, ebbene che ne è dell'altro. Ogni parola, una parola spezza la catena. Ecco dove falliscono sempre le chiese, proprio su quella catena. Esse la organizzano e riuniscono insieme la cosa e ne fanno una grande denominazione. Questi uomini si riuniscono, il Santo Padre tal dei tali e il Dottor Vescovo tal dei tali. E qual è la prima cosa che ottenete? Eccovi, morite proprio là. Lo dimostreremo tramite la natura e tramite la parola, se piace al Signore in pochi minuti. Bene, vi ricorderà, egli rivendica ogni parola e noi viviamo di essa. Alleluia, vivere di essa. L'uomo vivrà di ogni parola rivendicata. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Seguiranno coloro che avranno creduto. Aggrappatevi ad essa, Dio la rivendica, che essa è la verità. Dove i seminari e i teologi ispirati da Satana dicono, non potete confidare in essa, quello era per gli apostoli, i giorni sono passati, non c'è una tale cosa, quello era inteso solo per gli apostoli, per dimostrare allora il Vangelo, oggi abbiamo persone istruite, avevano una comprensione migliore allora di quella che abbiamo ora, ditemi di qualsiasi chiesa che possa mettersi alla pari di quella, quel sinedrio, quando i loro bis nonni dovevano essere sacerdoti allora. Seguito. Una parola disonesta in ciò, in quel rotolo, oppure, ebbene, loro li avrebbero lapidati per ciò. Dovevano rimanere proprio esattamente. Ma mancarono di vedere il vero nucleo della parola quando esso venne, la vita. Ecco perché furono condannati e chiamati gli operatori di Satana. Vedete? Ciò non riflette la parola di Dio quando uno studente di seminario vi dice lo Spirito Santo non è per oggi e queste cose, tutta quella roba della guarigione divina, per qualche altro giorno. Vedete? Non è un riflesso di Dio, è un riflesso di un credo, è un riflesso di una dottrina che si trova fuori dalla Bibbia. Ebrei 13:8 ha detto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. San Giovanni 14:12 ha detto, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Ora, come toglierete quella parola da là? Come farete ad aggiungervi qualcosa al suo posto? Spezzata la catena della vita, l'uomo vive di pane soltanto. Il pane vive eternamente tramite quel pane. Fisicamente, egli vive tramite questo pane. Ci sono due pani. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in voi dice amen ad ogni parola di Dio, se si tratta dello Spirito Santo. Ora, voglio chiedervi qualcosa. Ora, questa è una parte dolente. Mamma era solita darmi dell'olio di ricino quando ero un bambino e io non posso ancora sopportare l'odore di quella roba, vedete? Siamo cresciuti in povertà e mamma bolliva le cotiche e le scioglieva. Le portavamo giù da un'anziana sorella chiamata Godwin che aveva una panetteria laggiù e cuoceva i prosciutti e altro e li scioglieva. Prendevamo la farina di grano turco e prendevamo quel grasso e altro e ne facevamo il pane di grano turco e avevamo un mangiare povero. Non sorprende che avevamo la malnutrizione e così via, le piaghe. Ma allora la mamma ogni sabato sera noi non prendevamo il giusto tipo di cibo, quindi lei faceva prendere a tutti noi una grande dose di olio di ricino e io tenevo chiuso il naso e urlavo, dicevo mamma mi fa stare così male, lei diceva se non ti fa stare male non ti farà alcun bene in questo modo, quindi forse ciò opererà in questa maniera. Ora, come vi chiederò qualcosa, come può un uomo o una donna che dichiara di essere riempito con lo Spirito Santo, che è la parola, è giusto? E come potete voi essere la carne di quello Spirito Santo che vi ha resi parte di Lui per riflettere il Vangelo della vostra epoca e rinnegare la parola che Egli ha scritto? Non importa quanto siete buoni, ebbene, posso portarvi in Africa dagli gli ottentotti là e mostrarvi una vita che un cristiano non può sfiorare. Anche se fossero sorpresi in adulterio, se una delle donne, prima di essere sposata, una giovane donna, deve prima essere messa alla prova per la sua verginità. Se è trovata colpevole, deve dire l'uomo che l'ha fatto e sono entrambi uccisi insieme. E se ciò accadesse negli Stati Uniti, Chi seppellirebbe tutti i cadaveri, vedete? Quindi eccovi, vedete, ed essi sono pagani, vedete, la morale, vedete, quindi non potete provarlo tramite questo. Il nostro fratello indiano qui può ora dirvi che i maomettani probabilmente vivono una vita molto migliore di quanto mai noi pensiamo. Ma che cos'è? È la parola che dà la prova. Quei farisei erano due volte più umili di Gesù. Egli andò attorno distruggendo le loro chiese, gettandoli fuori e colpendoli ad ogni cosa del genere. E questo vecchio devoto sacerdote, sapete, ebbene, chi era se avessi una riunione contro di lui stamattina? Direi, chi è venuto da voi quando eravate malati, ha pregato per voi? Quel vecchio devoto sacerdote? Chi ha prestato del denaro a papà quando i suoi raccolti sono venuti meno? Quel vecchio devoto sacerdote? Chi vi ha consacrato a Dio per una vita di servizio? Quel vecchio devoto sacerdote? Chi era quando eravate in prigione che venne a visitarvi? Quel vecchio devoto sacerdote? E questo giovane rinnegato chiamato Gesù, che cosa fa egli? Ha chiamato il vostro pastore un serpente. Vedete? Vedete, non è tramite i frutti, è tramite la parola. L'uomo non vivrà di frutti soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ed egli era quella parola. Essi proprio mancano di vederlo. Quello era ciò che egli doveva fare. Non poterono vederlo perché non erano ordinati a vederlo. Disse, voi non potete venire a me. Osservate quei poveri giudei. I loro occhi erano accecati, certamente. Egli lo fece, egli stesso li accecò. Pensate ora come sarebbe stato essere accecati. Fareste meglio a ringraziare Dio per la vista che avete sulla scrittura. Ora notate, ora, egli era questa parola. Ora, dopo questo, egli fu messo alla prova, la prova di Gesù. Ora esamineremo queste. Vedete, non riflette la parola quando qualcuno dice, bene, quella era per un'altra epoca, perché la Bibbia ha detto che egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Come potrebbe lo Spirito Santo in voi dire che siete riempiti con lo Spirito Santo? Ora, posso ferirvi solo un po'? Va bene, alzate le mani, non sarete arrabbiati con me. Se lo farete, doveva essere. Come possono le donne con i capelli tagliati dirmi che siete ripieni dello Spirito Santo? Una parola! Oh, io ho parlato in lingue, quello non fa alcuna differenza. Ho visto degli stregoni parlare in lingue, interpretare, acclamare nello spirito, danzare nello spirito. Come potete voi, uomini, chiamarvi il capo della casa e lasciare che vostra moglie indossi i pantaloncini e si comporti male nella maniera in cui fa? Chiamarvi cristiani? Come potete voi, pastori, affrontare mai Dio con una cosa del genere senza alzarvi e protestare contro ciò? Non potete farglielo fare. Ma iniziate a predicare in quel modo. Non apparterrete molto a lungo al seminario o ad un gruppo. Dovrete ottenere cooperazione da qualche altra parte. Ci addentreremo in ciò proprio in un momento, se piace al Signore, vedete? Ma eccovi, io non intendo ferirvi, vi amo, ecco il motivo. Se scendeste navigando lungo il fiume e vedessi che state per affogare, io sarei un cattivo individuo nel dire, ebbene, sii una brava persona, caro. Areste meglio ad avvisarli, è giusto, diteglielo. Come ho detto l'altra sera, se sono un cristiano, devo essere identificato con ogni personaggio della Bibbia. Dovevo stare con Noè e predicare con lui in quei giorni e avvisare le persone, è giusto. Dovevo essere sul Monte Carmelo, da solo con Elia. Dovevo trovarmi al Calvario ed essere crocefisso a me stesso e ai miei stessi pensieri con lui. Ma poi di nuovo sono risorto con lui a Pasqua, trionfando sopra ogni cosa, tutto il carnale della carnalità del mondo innalzato al di sopra di esso, in lui. Notate allora, ciò non riflette la parola, no, non la rivendica. Ora, ma se credete alla parola, Dio stesso la rivendicherà come egli fece qui con Gesù. Il pane parola significa sempre essere cibati e l'uomo non vivrà di pane come questo pane soltanto, ma di ogni parola. Quindi quello è il pane parola, tenetelo in mente. Questo è quel pane di cui si è cibata la Chiesa attraverso ogni epoca. È stato la manna manna nascosta proprio solo per i vincitori. Apocalisse ha detto così. Ora, non ho tempo di analizzare attentamente l'intera cosa, perché probabilmente ho altri 30 minuti. Ma osservate, quando la santa manna cadde dal cielo, la quale era un simbolo dello Spirito Santo, sarete d'accordo su questo? Dio disse a Mosè di uscire e prenderne un intero omer e metterlo nel luogo santissimo, perché se non lo avesse messo nel luogo santissimo, diventava stagnante. È giusto? Vi entravano i vermi. Ora egli disse, ma mettilo nel luogo santissimo, in questo omer, affinché ogni generazione, proseguendo dopo quel sacerdozio, quando un uomo arrivava a dover essere un sacerdote per ministrare la parola, la prima cosa che doveva fare, dopo essere stato ordinato, era entrare e prendere una manciata di quella manna originale e mangiarla. Ciò era per rappresentare quella luce nella sua mano, nella nuova epoca della Chiesa, riflettendo la sua luce, la manna. E solo l'uomo che vinceva perfettamente, l'uomo che veramente si stabiliva e gettava via ogni altra cosa fuorché la parola. E la parola è quella manna. Oh my! È Gesù! L'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È la manna nascosta per il vincitore. Oh, che fu disposta per ogni sacerdozio che sarebbe seguito. Le scuole di teologia, tanto tempo fa, hanno barattato questa cosa benedetta per un piatto di lenticchie. È esattamente giusto? Sì, signore. Come fece Esaù. Ora, Esaù moralmente era un uomo migliore di Giacobbe, ma non aveva riguardo dei suoi diritti di primogenitura, che erano la parola. Quanti sanno che i diritti di primogenitura erano la parola, la promessa e il figlio più grande? Ma egli era un bravo uomo, un uomo morale, come il cristiano nominale oggi, un bravo uomo. Non diceva bugie, non rubava, era buono verso suo papà, faceva tutte queste cose, ma vedete, dei suoi diritti di primogenitura egli non se ne interessava. Che differenza fa? Io sono comunque un israelita, vedete, io vi appartengo comunque, ma erano i suoi diritti di primogenitura che contavano, vedete, il suo naturale andava bene, ma il suo spirituale era completamente sbagliato. Così è oggi, la minestra mescola insieme la Chiesa e il mondo, un po' di ognuno. Feste di bingo, balli, ogni genere di cattivo comportamento nella Chiesa, donne dai capelli corti che indossano pantaloncini. Ebbene, dite, fratello Branham, che cos'è quella piccola cosa? Quella è una delle parole, perché la Bibbia ha detto che è sbagliato che una donna si tagli i capelli. È giusto. Se lo fa, come farà ad entrare, vedete? Chiedete solamente. Qualsiasi predicatore vi dirà che la parola dice questo, vedete? Lei disonora il suo capo, lei disonora suo marito, si dovrebbe divorziare da lei. È esattamente giusto, perché colei che si taglierà i capelli, che sia anche tosata, rasata. Vedete, lo mostra attraverso ciò, non solo a caschetto. Dio non lo vuole in quella maniera. Quello è quel signor in mezzo. Non seguitelo. Tagliate via tutto o lasciate che crescano. Ecco cosa ha detto Dio. Qualsiasi ministro del Vangelo sa che è la verità. Che lo diciate o meno, ma quella è la verità. Vedete? Ebbene, a cosa serve se farete come tutti gli altri e lascerete passare ciò? Che cosa? C'è solo un po' di stile mondano in voi, cercando di agire solo un po' come le altre chiese. È proprio dove Israele si mise nei guai. Ecco dove morirono. Ecco dove Adamo si mise nei guai. Ecco dove tutti gli altri si misero nei problemi. Solo una parola. Ecco tutto ciò che serve. Solo un punto. La minestra mescolata con il mondo. Un po' di mondo, un po' di Hollywood, un po' di chiesa, un po' di teologi, e che cosa ottenete? Notate, se Satana fallisce qui, allora tenterà il suo secondo schema nel portarvi a non credere la parola e andare al seminario. Egli tenterà lo schema successivo. Ora, ecco dove dovete stare molto attenti. Rimanete seduti solo per altri 5 minuti su questa parte, se vorrete. Poi egli vi fa un'offerta soprannaturale. Ritornerò a tutto questo appena prima di chiudere. Egli fa, vedete, se non può allontanarvi dalla parola tentandovi, no, io rimarrò con la parola, allora egli vi farà un'offerta soprannaturale. Egli disse, ti dirò una cosa, sali quassù e tuffati dal tempio e risuscita, vedi, mostra alla gente che tu puoi fare qualcosa di soprannaturale. Ragazzi, là li prese. Ora osservate questo è il punto. Osservate quando è arrivato alla fine, da dove viene questa tentazione. Forse potrebbe far sì che alcuni di voi parlino in lingue, pensando di averlo, vedete? Oppure potrebbe anche lasciarvi profetizzare, sebbene non sia con la parola. Ho visto persone alzarsi e profetizzare, era tanto contrario alla parola quanto l'est dall'ovest, vedete? È la parola tramite cui vivete. Quei doni soprannaturali, Satana può proprio distribuirla a manciate. Certamente non significa niente. Non ha detto Gesù, molti verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho io profetizzato nel tuo nome? Nel tuo nome ho scacciato diavoli, ho fatto opere potenti, sono stato un grand'uomo nell'organizzazione, ho fatto tutte queste cose. Egli dirà, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Che cos'è iniquità? È qualcosa che nel vostro cuore sapete essere giusta e lo ammettete e non la fate. Quando sapete che la Bibbia insegna una certa cosa e non la farete, quella è iniquità. E Davide ha detto, se nasconde iniquità nel mio cuore, Dio non ascolterà neppure la mia preghiera. E questa è la verità? E questa è la Bibbia? Ora, certamente non potreste adirarvi con questa, vedete? Gesù disse che molti verranno a me in quel giorno e diranno, ho fatto tutte queste cose, ed io dirò, dipartitevi voi, operatori di iniquità. Lo stesso che fece Adamo. Adamo disse, Signore, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma una sola parola, vedete? Una sola parola lo compì, e tutto ciò che serve solo disobbedire ad una parola. Sì, forse profetizzare contrariamente alla parola, ma ora, per quando ottiene questo dono soprannaturale, viene a tal punto entusiasmato dal rumore, dal suo fascino. Gloria a Dio, ho pregato per il tal dei tali, si sono alzati e sono andati via camminando. Alleluia, posso parlare in lingue e qualcuno lo interpreta, è la genuina verità. Paolo disse, posso parlare in lingue come uomini e angeli e comunque non essere nulla. Posso avere fede da smuovere i monti e non sono ancora nulla. È giusto? Ma vedete, egli ve lo offrirà. Oh, gente pentecostale, vi amo o non sarei con voi. Ecco dove avete fallito, vedete? Osservate la parola, non il dono. Osservate il donatore. Guardate da dove viene, capite? È tutto entusiasta, danzando nello spirito, ragazzi. L'unica cosa ha così tante persone attorno e ognuno lo chiama qui e là e lui dimentica la parola. Oh, sarete molto popolari fin tanto che rimarrete lontani da quella parola. Ma entrate in quella parola una volta. Osservate chi coopererà con voi allora, vedete? Osservate allora che cosa succederà. Ci arriveremo in un'altra fase della natura, in un momento, vedete? Osservate chi vuole allora. Nessuno li vuole. Oh, giù le mani da questo. Come una certa associazione che si è riunita insieme qui alcune settimane fa e mi ha bandito. Qualsiasi ministro che verrà in città del pieno Vangelo, che mi farà venire in città a pregare per i malati, sarà del tutto scomunicato dall'associazione. Bene, perché prego per i malati. Bene, non ascoltate ciò, dicono. Ed ecco la parola confermata. È la stessa cosa che hanno fatto con il nostro Signore. È la stessa cosa che hanno fatto con ogni uomo in ogni epoca. È ciò che hanno fatto con Lutero, Wesley e tutti. Ecco che cosa hanno fatto con voi al principio. Ora voi vi siete volti di nuovo proprio nello stesso pantano da cui siete usciti. Notate il modo. È sempre stato in quel modo. Non ha mai mancato. Satana fa la stessa cosa. Ora egli è così entusiasmato dal rumore, del fascino e così via, al punto mai che non presta alcuna attenzione alla parola. Oh, fratello, il fratello tal dei tal ha detto così e così e devo andare qua giù io. Vedete, è così entusiasta, non la nota neppure. Che sia la parola o non la parola, non fa alcuna differenza. Gli altri hanno detto che andava tutto bene, quindi quella non fa alcuna differenza. La denominazione dice, ragazzo, tu ce l'hai. Non lasciare che qualcuno ti dica diversamente. Tu hai cosa? Vedete? Notate, Satana ha sempre avuto, anche allora, osservate in questo punto qui, egli coprì la parola, anche su questo soprannaturale che egli cercò di far compiere a Gesù, il soprannaturale. Vedete, essendo che aveva il soprannaturale, cosa sarebbe stato se Gesù gli avesse dato ascolto? Capite? Egli disse, ora aspetta, tu vuoi rimanere con la parola, non è vero? Tu vuoi rimanere con la parola? Disse, sta scritto, egli darà ai suoi angeli comando riguardo a questo. In qualsiasi momento tu sbatta il tuo piede contro alcuna pietra, essi ti riporteranno su. Ma egli non stava sbattendo il suo piede contro alcuna pietra, vedete? Osservate, e se egli fosse rimasto con ciò, egli, avete notato? Non ho mai detto che egli citò la parola, egli la copre, la coprì come mettere la glassa su una torta, la coprì, la travisò, essa non era al suo giusto posto. Ecco cosa cercano di dire oggi, cercando di travisarla, ma non potete farlo scorrere con il resto della scrittura, deve essere ogni cosa, Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Vedete, non importa quanta parola cercate di coprire, ciò non fa, essa deve essere citata proprio nel modo in cui egli l'ha detta. Allora, se è citata correttamente, egli la rivendicherà essere tale nella vostra vita. Ecco come tutti gli uomini sapranno che siete epistole scritte e lette da Dio. L'epistola scritta è questa Bibbia, è giusto? Un'epistola è la Bibbia e voi siete una Bibbia scritta che riflette la sua parola, di nuovo quell'uomo perfetto in Dio. Ma Gesù ha detto, sta altresì scritto, vedete? Ma notate Eva in questa stessa fase, entusiasmata dalla sua comprensione soprannaturale, aveva un'esperienza teologica. La sua istruzione era superiore a qualsiasi teologo a quel tempo nel paese. Vedete, lei era entusiasta, non lo sapeva. Lei sapeva di aver avuto qualcosa che Adamo non aveva mai avuto. Forse sarebbe stata in grado di governare su di lui proprio ora, perché ne sapeva di più in merito, il suo Adamo. Osservate cosa stanno facendo oggi i loro Adamo. Lei distingueva il bene dal male, una buona istruzione della verità, è giusto. Lei aveva una buona istruzione della verità che non conosceva prima ed era la verità di Dio, ma era morta per aver spezzato la parola. Sì, lei ottenne certamente la sua istruzione. In questo modo il seminario vi dà un'esperienza teologica che vi permette di citare ogni personaggio del Vecchio Testamento o del Nuovo. Ma state attenti a ciò che fate, se non spezza proprio là quella parola. Se voi soltanto direte, ebbene era per loro, no, è per voi, chiunque voglia, vedete, vedete, state attenti. Oh, quello era per la Chiesa tanto tempo fa, egli è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Lei aveva una buona istruzione, ma era anche morta nel peccato e nelle trasgressioni. Ora, il terzo schema di Satana, ci arriveremo velocemente perché non vogliamo prendere più tempo di quello possibile, forse altri 15-20 minuti, se vorrete andare avanti fino a tanto. Notate il suo terzo schema, poi, il suo o la sua terza tentazione, se le altre hanno fallito, questa non fallirà, vedete? Ora, egli vi offre una posizione nella Chiesa, come fece con Gesù. Io ti darò il mondo, io ti farò essere il re, tutti essi mi appartengono, quindi io li do a te. Chi può fare di un uomo un ministro? Chi può dare un dono ad un uomo imponendogli le mani? Dio ha posto nella Chiesa, vedete? Vedete come distorcono la parola, come Eva ora, con il suo nuovo sapere, la conoscenza. Lei aveva Adamo ai suoi piedi, poteva fare quello che voleva, vedete, appena lo avesse fatto accettare ad Adamo. Ma quando giunse a Gesù, egli non lo accettò, egli disse, vattene da me, Satana. In altre parole, non lasciatemelo citare male, ma aggiungete solo questo a ciò. Sta scritto, ogni uomo vivrà di ogni parola di Dio, non della tua proposta. Io ti renderò il supervisore generale, un presbitero, o un diacono, o ti farò suonare il pianoforte, sorella. Vedi, tutte queste proposte. Tu sei una persona molto popolare e abbiamo bisogno del tuo talento nella nostra chiesa. Vedete? Venite alla parola! Lei poteva governarlo o insegnargli. Lo stesso del raccolto di oggi. Ecco il modo in cui lo compiono oggi per diventare un teologo, un presbitero di Stato, sovrintendente, un amministratore di distretto o qualcos'altro del genere. Quanto differisce da Gesù? Egli rimase con la parola. Ora, i prossimi pochi minuti voglio dimostrarvi tutte queste cose esattamente, vedete, sia tramite la natura che la parola riunendolo. Questo dimostra che egli era la parola fatta carne per il pane. Egli era la parola fatta carne perché egli riflette che cosa? Solo la parola. Se siete un'epistola scritta, riflettete solo la parola, non ciò che dice il seminario, ciò che dice qualcun altro, ciò che ne pensa la signorina Jones, ciò che il dottor tal dei tali ne pensa, ma ciò che Dio ha detto in merito, che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. Chi avrà violato il minore di questi comandamenti e insegnerà in tale maniera all'uomo? Chi toglierà una parola da questo libro o vi aggiungerà una parola? L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vivere eternamente di quella parola. Proprio tanto quanto dovete avere là una sostanza morta tramite cui vivere, qui dovete avere Cristo tramite cui vivere o morirete. E che cos'è Cristo? Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne, ha abitato fra noi. E voi siete la stessa epistola scritta, una per un'epoca e una per un'altra, per la luce di quell'ora, ma essi mancano di vederla, voi solo la riflettete. Altri hanno stabilito, sebbene in uno solo, hanno fallito solo in un punto, ma egli non fallì. E come ho detto in Apocalisse 22:18, egli disse: chiunque aggiungerà a questa. Ora, osservate molto attentamente ora, Matteo 24:24 è sorprendente. Come essi, quasi in questi ultimi giorni, Gesù disse, gli stessi eletti sarebbero sedotti da questa cosa. Osservate gli spiriti, negli ultimi giorni, ora, quella scrittura deve essere adempiuta, lo credete? Ora, quello era negli ultimi giorni, gli stessi eletti, predestinati, eletti a ciò, sarebbero stati sedotti. È così perfettamente, è così scritturale, e sembra così bello e chiaro che non vi potete scorgere un difetto. Comunque, solo gli eletti lo scamperanno. Ora, ecco cosa ha detto Gesù, lo credete? Sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Ebbene, sono perfettamente le scritture, potete vederlo con l'occhio naturale, ma vedete, quello non è il punto. Gesù, quei farisei, avevano quella scrittura tanto perfettamente quanto essa poteva essere, ma tramite la loro stessa interpretazione. Come facevano a sapere che egli non si sbagliava? Perché Dio rivendicò ogni parola che egli aveva promesso per lui in quell'epoca. Ecco come sapevano che egli era il Messia. Vedete? Ora, notate, se fosse possibile in questi giorni, solo una sola parola, è necessaria. Ecco quanto Satana dovette avere per Adamo, prenderlo proprio su una sola parola. Ecco quanto deve avere oggi, solo distorcere una sola cosa. Ecco tutto, è tutto ciò che gli serve. Ora, sapete che è la verità. Aggiungerne una o toglierne una è un fallimento completo. Ogni parte, ogni parola di Dio. Pensate ora alle interpretazioni dei seminari, ognuna diversa dall'altra. Ci deve essere una verità da qualche parte, e lo è questa, la Bibbia. Ora, Gesù ha detto, dite, ebbene, fratello Branham, hanno l'adorazione più bella. Gesù ha detto, invano mi adorano, insegnando per dottrina la teologia dell'uomo, non la parola. L'uomo, la sua stessa concezione della parola interpretata. Come ho detto, Dio non ha bisogno di alcun interprete. Egli stesso interpreta ogni parola. Vedete, non avete bisogno di qualcuno che ve la interpreti. Dio ve la interpreta quando siete disposti ad accettarla. Vedete, è la vita stessa. Gesù ha detto invano mi adorano. Effettivamente adorano Dio. Caino effettivamente adorava Dio al principio. Ma invano mi adorano. Che cos'è invano? Non serve a niente. Potrebbero dire bene, io faccio questo, danzo nello spirito, io parlo in lingue, io profetizzo, io predico l'Evangelo, ma mancate di lasciarvi crescere i capelli, mancate su una sola cosa e vedete che cosa accade, lo spirito vi lascerà proprio là. Ecco cosa è successo alle nostre chiese, hanno fallito. Invano adorando me, oh, è un'adorazione stupenda, ma invano mi adorano, insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo. Quei farisei erano teologi istruiti, non provate a dire che abbiamo qualcosa oggi che possa compararsi a loro. No, di certo, conoscevano una parola, ogni parola proprio come era scritta, ma adoravano invano. Pensateci, invano, grandi belle scuole e seminari, e insegnanti e giovani, ed ogni cosa del genere, ma perduti! Allo stesso modo nel deserto, egli disse, hanno tutti mangiato la manna da quella roccia spirituale nel deserto, hanno tutti bevuto da quella roccia, intendo, e ne hanno tutti mangiato la manna. E Gesù ha detto, ed essi sono tutti morti. Morte significa eternamente separati. Perché? Perché mancarono di credere la promessa di Dio. Oh, detesto trattenervi così, ma devo proprio dirlo. Guardate, non prenderò che un minuto su questo. Ognuna di quelle persone uscì sotto la colonna di fuoco, uscirono nel deserto credendo a Dio, continuavano a marciare. Ma quando arrivarono a vedere l'ostacolo, quando i dieci ritornarono e dissero, non possiamo prendere il paese, oh mai, là loro sono dei giganti, sono questo, quello e l'altro, loro proprio, non possiamo farlo, è impossibile. Ma cosa fecero Caleb e Giosuè? Calmarono il popolo, dissero, siamo più che in grado di prenderlo. Perché? Quelle persone guardavano a ciò che potevano vedere, vedete? Guardavano ciò che potevano vedere, ma Caleb e Giosuè stavano guardando alla promessa di Dio. Dio disse, io vi ho dato quel paese, andate a prenderlo. Ora Ebrei al sesto, se potessi citarlo, infatti è impossibile per quelli che sono stati una volta illuminati ed hanno gustato dello Spirito Santo, la potenza del mondo a venire, se cadranno di nuovo, rinnegheranno, si allontaneranno, come quegli individui che salirono qui e mangiarono l'uva della terra dall'altra parte, rimasero là e quando si giunse a seguire la parola fino in fondo dissero, non possiamo farlo, e morirono nel deserto. Ecco dove siamo arrivati. Abbiamo gustato una buona parola di Dio, ma l'intera promessa. No, no, non possiamo farlo, vedi? Perché il dottor Daldetali, o qualcun altro, dice che non possiamo farlo. Quello era per gli apostoli, quello era un altro giorno. La morite! Vedete, la scrittura è tutta legata insieme, ogni parola di essa è legata insieme e non può essere data tramite qualsiasi teoria, sistema o qualsiasi cosa fatta dall'uomo, viene rivelata solo dallo Spirito Santo. Gesù disse, Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intendenti e le rivele ai bambini, i quali apprenderanno. Velocemente ora, passiamo a questo pensiero successivo qui, se possiamo, invano mi adorano. Quei farisei istruiti, oh, moralmente onesti, ma chiamati da Gesù, diavoli. Quei teologi istruiti, Gesù disse, voi siete diavoli e farete le opere del Padre vostro. Disse, adornate le tombe dei profeti, ma i vostri padri in quello stesso tempo, quei profeti, sorsero per fare a pezzi quei sistemi religiosi. Ecco che cosa hanno fatto. Profeti, dove viene la parola? Ad un teologo o ad un profeta? Non ai teologi o alla scuola, viene al profeta, sempre. Dio non cambia mai il suo sistema, mai. L'ha sempre fatto, sempre. Non ad un gruppo, ad un individuo, mai ad un gruppo. Individuo, sì signore, un profeta. E dissero, Gesù disse, voi adornate le tombe dei profeti e i vostri padri ve li hanno messi dentro e stanno facendo la stessa identica cosa sotto la cecità del seminario di Satana. Vedete? Ed ora, Pentecoste, non mettere il naso in quel concilio mondiale delle chiese. Ora voi, ministri qui, scriverete al quartier generale, a queste persone. Ora, non dovrete scrivere alle assemblee e a molte di esse, perché hanno già disposto fuori la cosa. Non vogliono avere niente a che fare con ciò. E anche voi, fratelli battisti, statevene fuori. Non vedete che è esattamente il marchio della bestia che si avvicina? Sapete chi lo inghiottirà interamente, se conoscete qualcosa della scrittura. Se le parole riflettono se stesse in voi, rimanete lontani da quella cosa. La vostra denominazione ci finirà dentro. E dovrete farlo, o scomunicare la vostra denominazione. Non potete essere una denominazione e rimanere là, perché dovete entrare o starne fuori. Allora non siete più un'organizzazione? Allora vi siete mostrati. Esattamente. Dio vi benedica se lo farete. Difficile dire quanti lo faranno, ma alcuni lo faranno, senza dubbio, sì signore. Ingannati, e Gesù li chiamò diavoli. Ora, ma quando Gesù si trovava là, cosa? Ogni tentazione, egli lo rimproverò con la parola e rimase là con la parola. Dio lo rivendicò. Come di là l'altra sera ho predicato su Michelangelo. Quanti sono stati presso il Forest Laven e hanno visto là il monumento di Mosè di Michelangelo? Quello era impressionante quando sono entrato là per la prima volta e l'ho visto. Michelangelo spese quasi la sua intera vita nell'opera. Nella sua mente egli aveva ciò a cui Mosè avrebbe dovuto assomigliare, ed egli voleva riuscire a sistemarlo prima di morire. E passò anni ed anni scolpendo, scheggiando qui e spezzando qui e lucidando qui, al punto che alla fine un giorno, quando lo aveva finito dopo molti anni, si trovava là con uno straccio in mano. Così fece un passo indietro e lo osservò, la visione che aveva in mente, poiché da quando aveva sentito la prima volta di Mosè avrebbe dovuto avere quell'aspetto. Eccolo là, lampeggiò davanti a lui. Divenne così ispirato dalla sua stessa opera che afferrò un martello e lo colpì sulla gamba e gridò: parla Mosè! Egli pensava che Mosè avrebbe dovuto parlare, tanto era simile alla cosa che aveva in mente. E quella deturbazione sulla gamba è ancora là, è una statua perfetta in tutto, tranne che per quel frammento tolto dalla gamba, la gamba destra. Osservatelo a Forest Laven, appena entrate dalla porta, una riproduzione di ciò, il Mosè di Michelangelo, il suo capolavoro che suggellò la sua vita. Dio è un grande scultore, giusto? Egli creò l'uomo a sua immagine per riflettere lui, ed egli è la parola. E che cosa fece egli? Mise alla prova Adamo, egli fallì, Mosè fallì, tutti gli altri fallirono, ma ecco uno perfetto, alleluia! Che cos'era? Niente di meno che Dio stesso in carne, la parola riflessa in lui, portò la pienezza della deità corporale. Non un profeta, tuttavia egli era un profeta, non un uomo, tuttavia egli era un uomo. Giudei, non cercate di reclamarlo come vostro, egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio, vedete? Voi siete ciò che il vostro sangue, vedete, e di certo siete carne. E Maria? Certamente. Maria non ebbe alcun concepimento con lo Spirito Santo che le diede una sensazione? Dio il Padre creò un germe o un ovulo in Maria e in lei anche una cellula di sangue, ed era il sangue di Dio. Il sangue viene dal sesso maschile, quindi non era nessun... L'emoglobina e il sangue devono venire dal padre, perché il bambino non può neanche prendere la malattia dalla madre come la tubercolosi. Potrebbe ereditarla dall'alito della madre, ma non ereditarla, intendo, ma può respirare e prenderla, ma non può prenderla dalla madre, perché lei ne è libera, egli non ha il sangue di sua madre. Ora, Gesù però non aveva il sangue di un giudeo né di un gentile, egli era il sangue creativo da Geova stesso, egli era il sangue di Dio. La Bibbia ha detto: siamo salvati tramite il sangue di Dio, non il sangue di un giudeo o il sangue di un gentile. Sarebbe tutto sesso? Ma questo era il sangue di Dio. Notate ora, quando egli vide quel solo perfetto, egli lo colpì, lo deturbò. Isaia disse: egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità. Che cos'era lui? Egli era quella parola perfetta, riflessa per il pane tramite cui ogni uomo vivrà. Egli era quel grano della parola di Dio che poteva essere piantato e messo nei quattro Vangeli, 66 libri, e l'uomo vivrà di quella, e quella soltanto, ed ogni parola di esso. Amen. Quello era il capolavoro di Michelangelo, e quando Dio poteva vedere se stesso riflesso in un uomo, egli aveva creato quell'uomo perfetto a sua stessa immagine. Oh, mai, che uomo! Egli dovette morire per tutti noi. Potremmo rimanere su questo, ma non lo faremo. Egli dovette morire per tutti noi. Ed egli morì, il solo perfetto, affinché noi imperfetti potessimo essere resi perfetti in lui, prendendo parte di ogni parola della sua Bibbia. Quindi poi egli lo risorse di nuovo per la nostra giustificazione, affinché avessimo un diritto, come Gesù risorto, che egli è qui ora a ministrarci ogni parola di Dio di cui noi dovremo vivere. Ora, velocemente ora, poi chiuderemo. Ora, la seconda Eva sposa. Ora, il primo sposo, Adamo, doveva essere portato attraverso una lunga linea di profeti e così via. Poi venne fuori perfetto e allora dovette morire per poter essere il pane per gli altri. Ora, che ne è di Eva? Lei deve fare la stessa cosa. Ma quando venne Gesù, ricordate, Eva era la donna. La Chiesa nella Bibbia è sempre rappresentata come una donna, perché è la sposa. Ora osservate che cosa fece. Lei cercò di persuaderlo alla sua dottrina, finché lei avesse predicato solo ciò che loro pensavano. Egli era un grande individuo, ma un giorno iniziò a parlare e disse: «Io e il Padre siamo uno». Tu ti rendi uguale a Dio, vedi? Oh, mai, non vogliamo più avere niente a che fare con quell'individuo. E tutte queste altre cose che iniziò a dire: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, che cosa pensate che avrebbe pensato un dottore seduto là? Che cosa pensate che qualsiasi uomo avrebbe proprio il pensare comune? Voi dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. Dissero: quest'uomo è un vampiro, non è un ministro. State lontani da quell'uomo, è pazzo. State lontani da lui. Ma ciò era la verità, vedete? Era la verità. Se non ne mangiate, morirete. Morirete tutti se non ne mangiate. È la stessa cosa oggi. Il pane ed il vino sono solo un simbolo. Non lasciate che la cosa naturale vi confonda. Dovete mangiare Cristo, che è la parola di cui vivete. Ogni parola che procede, l'intera Bibbia da Genesi ad Apocalisse. Ora, la seconda Eva, osservatela. Lei fu ricreata, come fu lui nel giorno di Pentecoste, riempita con lo Spirito e cibata dalla parola. Amen. Ora sto diventando religioso. Mi sento bene. Quella prima chiesa, quella prima Eva, che doveva essere la sposa di Cristo. Quanti possono dire amen a questo? Lei doveva essere la sposa di Cristo. Lei nacque a Pentecoste, non a Nicea, Roma, non a Londra, Inghilterra, o non negli Stati Uniti, non in Germania con Lutero, non in Inghilterra con Wesley, non negli Stati Uniti con i pentecostali, così chiamati. Lei nacque il giorno di Pentecoste. Lei fu riempita con lo Spirito e lei fu riempita di Spirito e cibata dalla parola. Ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perfino Giuda e... Oh, dovettero proprio prendere ogni cosa, proprio parola per parola. Una vera pianta che fiorisce sulla terra di Dio, che rappresenta lui. Un altro albero della sposa. La sua parola di promessa rifletteva lui in lei. Dovettero accorgersi di Pietro e di loro. Non erano stati in un seminario e lo sapevano. Non erano stati in nessuna scuola biblica, qualche seminario teologico. Non avevano alcuna istruzione perché non sapevano neppure scrivere il loro stesso nome. La Bibbia disse: erano ignoranti ed incolti. Ma che cosa accadde? Dovettero prendere atto che erano stati con Gesù, perché egli era là in loro riflettendo la sua promessa. Alleluia! Gloria a Dio! Ecco di che cosa abbiamo bisogno in questa epoca. La sua parola lo riflette in lei, la Chiesa. Lei era vivente tramite ogni parola che procedeva dalla bocca di Dio. Ma poi, come Eva, incontrò la sua caduta sulla parola a Nicea, Roma, dove la prima organizzazione fu mai organizzata, la Chiesa Cristiana Universale. C'è qui uno studioso della Bibbia, c'è un teologo qui dentro che sappia che quella è la verità? La prima organizzazione fu a Nicea, Roma. Dio non ha mai avuto un'organizzazione, non ne avrà mai una. Questa è controllata dall'uomo. uomo. Ecco dove tutti loro... Io sono un cristiano. A quale chiesa appartieni? Ce n'è solo una. Io sono stato un Branham per 55 anni e non mi sono mai unito alla famiglia. Vi sono nato. Ecco come siete nati nel regno di Dio e siete un riflesso della sua parola. Notate, Eva incontrò la sua e così la seconda Eva incontrò i suoi a Nicea, Roma. Diede ad essa una denominazione, un credo, accettò dogmi al posto della parola, tolse idoli pagani come Giove e così via e stabilì Paolo e Barnaba e tolse il Dio Sole, il Dio Luna, Astarte, il Dio Luna, con sopra un'ostia e la rese la madre del Dio Sole che è Giove. E cambiò la data della nascita di Gesù da aprile, dove tutta la natura, dove egli nacque sotto l'ariete, perché egli era un ariete, e la cambiò là, nell'anniversario solare del Dio Sole, dove rende un giorno. C'è solo circa un minuto di differenza nel giorno, quando passa il 25 di dicembre, l'anniversario del Dio Sole, non il figlio di Dio. Ed ognuno di noi gioca ad essere Babbo Natale e decoriamo alberi, è un paganesimo e cose del genere, e poi ci chiamiamo cristiani? Qual è il problema con la Chiesa cristiana? Sorgerà mai qualcuno fra noi che potrà predicare la parola e dirà la verità, e Dio lo confermerà e dimostrerà alla gente che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non abbiamo bisogno di un seminario, non abbiamo bisogno di un teologo, abbiamo bisogno di un profeta, è giusto, Dio l'ha anche promesso. Poi Eva incontrò il suo fallimento, così fece la Chiesa, si diede alla denominazione regole dell'uomo, essere governata dall'uomo, non più controllata dallo Spirito, lei si allontanò dalla parola e accettò i dogmi. Chi può dire amen? Certo, ma sapete che noi protestanti accettiamo tanti dogmi quanti ne hanno loro quando aggiungiamo qualcosa a questa parola o ne togliamo qualcosa? Satana la prese con la sua stessa vecchia tecnica che usò con Eva, compromettendosi. Ecco dove l'ha presa. Ha detto qualcosa di diverso dalla parola, un credo o una denominazione. L'originale andò nel terreno, nel martirio. Le macine di Roma frantumarono quel grano di Pentecoste nella polvere, li bruciarono ai roghi e li diedero in pasto ai leoni. Entrarono come fece l'altro grano, è giusto, ma egli iniziò a farla sorgere di nuovo nella riforma, la stessa, la seconda volta come egli fece con il secondo Adamo. Dopo che Adamo cadde, egli iniziò a far sorgere un secondo Adamo, e il secondo Adamo cadde, poi fu elevato. Il primo Adamo cadde nel suo peccato e ci rimase, il secondo Adamo cadde per redimere l'uomo dal peccato e fu elevato. Ora, la prima chiesa cadde a Nicea, Roma, prima, per una parola di verità fuori dalla Bibbia, dove la chiesa romana aggiunse i suoi dogmi e credi. Venne un piccolo sacerdote chiamato Martin Lutero che disse: questa non è la comunione, questo non è il corpo di Cristo, è un'ostia, e l'uomo, il giusto, vivrà per fede. Ed egli gettò a terra la cosa e vi protestò contro. Ecco venire la vostra prima stella che splende dopo l'epoca di Tiatiri. Sì, Signore, giustificato per fede, egli, il grande scultore, stabilì di fare una sposa a capolavoro che avrebbe riflesso la sua parola. Ma che cosa fecero i luterani dopo la morte di Lutero? Incontrarono Satana e ne fecero una denominazione e morirono. Lei non ha mai fatto nient'altro dopo ciò? Lei era finita, divenne proprio un grande mucchio di persone. Bene, poi Dio la risollevò nei giorni di John Wesley con un'altra verità da riflettere. Che cosa fece lui? Disse: la santificazione è la seconda opera di grazia. E che cosa fece Dio? Egli lo benedì e protestò contro la chiesa anglicana e la chiesa di Zwingli e tutte le altre, e tutti i legalisti e tutti i Calvin, o i calvinisti meglio, e vi protestò contro. E disse: il giusto vivrà per fede, disse Lutero, e la seconda opera di grazia è la santificazione, ed è la verità, è giusto, vedete? Che cosa fece dopo? La stessa cosa dopo la morte di Wesley e Asbury e gli altri, la stessa cosa che fece Lutero, si organizzò, morì. Osservatelo ora. Sono andato là non molto tempo fa per pregare per una donna in un ospedale. Stava per essere sottoposta ad un'operazione. Sono entrato là. Lei disse, fratello Branham, ti ho chiamato io. Tu non mi conosci. Disse, ma pregheresti per me? Dovrò avere un'operazione nel mattino. Dissi, certamente, sorella. C'era un altro uomo, una donna ed un ragazzo seduti là. Un ragazzo di circa 18 anni e mi stavano osservando attentamente. E mi girai e dissi, mi perdonereste? Io farò... Lei disse, tiri quella tenda. Dissi, non siete cristiani? Lei disse, siamo metodisti. Dissi, non è quello che vi ho chiesto. Vi ho chiesto, se siete metodisti, io tirerò la tenda. Se siete cristiani, non vorrete la tenda tirata. Quindi, sì, è così. Quindi c'è molta differenza nell'essere un metodista o un battista o un presbiteriano ed essere un cristiano. Non essere un campbellita, ma essere un cristiano, vedete? Che cosa fece lei? La stessa cosa. Poi che cosa accade? Dio ha sollevato un piccolo gruppo laggiù al sud, un piccolo uomo di colore con un occhio strabico, ed egli che cosa fece? Versò la restaurazione dei doni e divenne la Pentecoste. E molti di voi veterani, come il fratello Valdez, seduto là dietro, un anziano saggio, predicavano quando avevo 5 anni. E gli ricorda la Pentecoste iniziale. Ragazzi, non parlate di organizzazione a quella gente. Essi dovettero uscire da quella brutta cosa e avevano un messaggio da Dio. Ma che cosa hanno fatto? La stessa cosa che hanno fatto gli altri. L'hanno organizzata. Ora hanno circa 30 o 40 diverse organizzazioni, unità, dualità, i tre, al punto che, misericordia, per carità, io non ho mai sentito una tale cosa in vita mia. Che cosa avete fatto? Siete morti proprio sul posto. Questo è quanto potevate andare avanti. La vostra organizzazione non avrebbe accettato questa. Voi avete scelto il vostro uomo. Quest'uomo, se non crede insieme a noi, non fatelo venire là dentro. La nostra fratellanza non lo accetterà. Oh, guardate, sbrigandoci, deve arrivare una vera semenza, ci deve proprio essere, perché egli sta venendo per la sposa senza macchia né ruga, egli sta venendo perciò una sposa rivendicata dalla parola. Oh, lei sarà un tale piccolo gruppo. Gesù disse, come fu ai giorni di Noè, dove 8 anime furono salvate, è giusto? Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quanti? Non lo so, ma vedete, la sposa sarà formata da tutti quelli fin dal principio che possedevano la parola nella loro epoca. Non è solo quest'ultimo gruppo? Dio porterà via da qui l'intera cosa. Oh no, sarà così piccola, sarà sorprendente. Verranno a mancare, non saprete neanche che se ne sono andati. E se egli ne prendesse 500 in questi ultimi giorni? Non lo sapreste mai. Ne prendesse 500 nello spazio di pochi giorni? 2 o 3 giorni? Ci sono altrettante persone che vengono a mancare in tutto il mondo. Non si sa neppure dove siano. Mai sentito niente di loro. La segreta venuta del Signore Gesù, lei sarà portata via e il rimanente andrà proprio avanti a predicare, proprio come fu ai giorni di Noè. Gloria a Dio, noi l'abbiamo, alleluia, e suggellati a morte. È quello che dice la Bibbia ed essa non può fallire. Come Noè, Mosè, Davide rifletterono la venuta di questo sposo perfetto, così Lutero, Wesley e la Pentecoste hanno riflesso la venuta di una sposa perfetta. Notate, ogni volta lei ha indicato che cosa ha fatto, ogni volta questa chiesa, come fece Eva, lei obbligò il suo Adamo a credere alla sua nuova luce, il suo schema, e là morì con esso. Noi, ebbene, il nostro gruppo si riunirà insieme, vedete, oh, le nuove benedizioni di ciò che abbiamo scoperto, così via. Che cosa fece tutto questa Deva? Ora abbiamo solo poco tempo. Che cosa fece tutto questa Deva? Tramite la prima madre chiesa, la prima sposa per il primo Adamo. Che cosa le fece? Ora ascoltate attentamente, sarete in disaccordo con questo, ma produsse la progenie del serpente, esattamente. Il suo primo figlio non era figlio di Adamo. Se lo fosse stato, avrebbe avuto i diritti di primogenitura. La Bibbia in Giuda disse che Adamo, che Enoch era il 7° da Adamo, è giusto? E inizia, Adamo generò suo figlio Seth, che ne è di Caino, il quale aveva i diritti di primogenitura. Egli non era figlio di Adamo. Set e Set generò Jared e avanti fino ad Adamo, il quale era il 7° da Adamo. Allora, se Caino fosse suo figlio, non c'è un posto nella Bibbia, anche in Luca, dove si riferisce di nuovo a ciò? Egli non si riferisce mai a Caino quale figlio di Adamo? E se non lo era, di chi era figlio? E se fosse figlio di Adamo, egli sarebbe stato il suo primo figlio, che aveva tutti i diritti di primogenitura. Oh, ecco quella chiesa carnale! Non potete vederlo? Che ha accettato qualcosa! Era l'adulterio al posto della parola! Gente pentecostale! Sì, benedetta! Bene, che cosa produsse per Eva? La progenie del serpente. Che cosa ha fatto in questi ultimi giorni tramite la denominazione? Ha prodotto di nuovo la progenie del serpente, rigettando la parola. Che cosa offrì lui? Frutta ed altro, non il sangue. Tramite la rivelazione della parola, la parola di Dio, persino prima che essa fosse scritta, Abele per fede offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, il quale testimoniò che egli era giusto. La parola riflette se stessa tramite lui per la sua offerta. Oh, Caino andò a prendere i frutti del campo. Pensava che Eva avesse mangiato una mela. La maggior parte dei seminari teologici ora l'hanno cambiata in un'albicocca. Fu un adulterio, e chiunque conosce la Bibbia lo sa, certo, lo fu. Notate, la progenie del serpente fu prodotta dalla prima Eva allontanandosi dalla parola. La seconda Eva ha fatto la stessa cosa a Nicea, Roma. E che cosa ha ottenuto? Un mucchio di figli denominazionali, è giusto? Oh, moralmente onesti, certo, bene, ma che ne è in merito? Morti tramite i loro credi. Lo stesso ora, la rivelazione di Caino della parola ha fatto la stessa cosa che hanno fatto questi. Che cosa le è stato promesso alla fine del tempo? Cosa è stato promesso a questa Eva ora? Ascoltate attentamente, sto concludendo. Cosa è stato promesso a questa Eva al tempo della fine? Ricchezze, Laodicea, un grande nome, una grande persona, ricca, ma morta e nuda e non lo sa. Ecco in che cosa è finita l'epoca della Chiesa. Ma lei rinnega la parola. Per renderle reale, Matteo 24:24, lei cerca di entrarvi con molto rumore e molto di questo e molte posizioni sociali e cose così, cercando di dire, ebbene, abbiamo potenza, gloria a Dio, alleluia, abbiamo potenza. Avendo una forma di pietà ma rinnegandone la potenza, così simile che sedurrebbe gli stessi eletti, come può un uomo danzare nello spirito e parlare in lingue e rinnegare che la parola di Dio è la verità ed essere lo Spirito Santo? Non può proprio essere fatto. Ogni parola! Dio dice una sola cosa, è esattamente ciò che egli intende. Non interpretatela in alcuna maniera. La Bibbia dice che non è di interpretazioni personali. Ditelo nel modo in cui egli l'ha detto. Notate, una falsa potenza è esattamente ciò che Satana voleva dare a Gesù. Salire lassù e far sì che si vantasse. La gente lo fa, anche il Concilio Mondiale, tutti loro. Chi è in grado di guerreggiare con lui? Lui disse, la Bibbia, questa immagine della bestia che sorgerà. Se avessimo tempo, ci entreremmo, ma non ne abbiamo. Notate Gesù, il secondo Adamo parola, nel giorno di lei. Osservate i giorni di questa chiesa, ora che sarà così simile. L'ultima epoca della chiesa è Laodicea. Quanti possono dire amen a questo? Che cosa fa lei? Come entra in questa fase gloriosa? Tiepida, senza Dio. E che cosa fa lei? Ora, Adamo vide Eva volontariamente, o non volontariamente, ma ignorantemente sedotta. E Adamo uscì fuori con Eva in modo da redimerla. È giusto? La Bibbia disse, Adamo non fu sedotto. Ecco il motivo per cui essa proibisce alle donne di predicare il Vangelo. Vedete? Adamo non fu in trasgressione. Tuttavia lo fu Eva. Quindi ecco il motivo per cui lei non può insegnare, vedete, o usurpare alcuna autorità sopra l'uomo, o così via. Ecco quello che dice la parola. Voi dite, ebbene, questo non mi importa ciò che questo fa e ciò che quello fa. Si tratta di ciò che dice la parola, fratello, sorella. Sto cercando di farvelo arrivare, vedete? È ciò che dice la parola. Noi viviamo tramite la parola, non ciò che è qualche evidenza o qualcosa di carnale o qualche esperienza. Quello non ha niente a che fare con ciò. Qualsiasi tipo di esperienza non funzionerà se rinnega la parola. Molti verranno a me e diranno: io ho profetizzato, ho cacciato diavoli, ho parlato in lingua, ho fatto tutte queste cose, predicato il Vangelo, è un dottore in teologia. Disse: voi operatori di iniquità, io non vi conobbi già mai. Sapendo che la parola dice questo, e poi compromettersi per qualche organizzazione o qualcosa, qualche sistema. Oh, amico mio, lascia che ti avverta come un caro fratello che ti ama. Ascolta attentamente. Ora, il primo Adamo uscì con Eva perché lei fu sedotta, ma c'era stato qualcuno qui in questa Laodicea? Lei sapeva di meglio? Sì, signore. Perché lei lo caccia fuori dal suo letto, la sua camera, lei, egli era all'esterno bussando, cercando di rientrare. Eppure lei aveva ottenuto una cultura, era posta in alto, lei era, oh mai, non aveva bisogno di niente, diceva, ma non sapeva di essere nuda, miserabile. Quella è la chiesa che sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Notate, lei aveva potenza, una potenza falsa, prese parte della parola e non ne prese il resto. Qual è la più grande menzogna che fu mai detta? Essa in sé il 99% di verità. Se qualcuno dicesse: William Branham in questo preciso giorno era alla sua Houston, Texas, totalmente ubriaco, quella è una menzogna, vedete? Oh, dite no! Egli era a Phoenix, Arizona, stava predicando agli uomini d'affari cristiani, predicò su un certo argomento, c'erano presenti così tante persone, hanno ascoltato circa fino alle 10:30. E alle 10:30, sai che cosa ha fatto? Ha allungato il braccio e ha preso un sorso di liquore e l'ha bevuto. Ora, ecco una menzogna? Il resto di essere è tutto vero, vedete? Deve sembrare esattamente come la verità per essere seducente. Ecco come agiscono le persone oggi, hanno così tanta verità, seducono gli stessi eletti, ma una parola, ecco quanto serve, e ho dimostrato ciò tramite la Bibbia. Notate, egli non è mai uscito con lei, lei ha messo lui fuori, la parola ha rigettato lui. Ora, questa è una visione pietosa quando arriveremo alla fine. Proprio come era Babilonia, l'uomo non si fermerà per qualcosa che lui stesso sta cercando di portare a termine, egli proprio non si fermerà. Come ai giorni di Noè, non importa quanto Noè predicasse e avvisasse, non giovò affatto. Nei giorni in cui Acab, egli doveva fare il suo proprio pane per mandare se stesso all'inferno. Esatto, egli deve fare il suo pane in modo da rompere l'anello, così manderà se stesso all'inferno, proprio come Acab e Izebel, loro. Ma la cosa è che essi non pensavano che stavano peccando, pensavano di agire correttamente. Sapete, Gesù disse: avverrà anche che vi uccideranno pensando di fare un servizio a Dio. Aspettate che questo mio nuovo libro sia pubblicato. Hanno sparato ad alcune persone l'altra sera per aver detto che era sbagliato unire la Chiesa Cattolica Romana con la protestante. Tre colpi passarono attraverso l'edificio di un mio amico, li mancarono appena. Aspettate che questo libro vada in circolazione. Non pensano che stanno peccando, pensano che stanno facendo la cosa giusta. Loro pensano che stanno facendo questo per la causa di Dio, non sapendolo. I giudei uccisero Gesù pensando che stavano facendo la cosa giusta, perché la loro dottrina di chiesa diceva che egli era nell'errore. Oh, disse che per loro egli, essi crocifissero lo stesso pane tramite cui dovevano vivere. Ora, poi, quanti lo ricevettero per essere la loro vita, vita eterna, vissero tramite lui ed egli diede loro potenza di essere parte di lui, figli di Dio. È giusto? Loro, come i piselli selvatici, morte nella pentola dalla scuola dei loro teologi. Non vogliono Gesù il pane di vita? Non lo vogliono, lo hanno messo fuori dalla loro chiesa, devono farlo, non mi importa che cosa fanno. Dite, pensi che lo cambierai, fratello Branham? No, signore, ma sto parlando agli eletti. Lo hanno messo fuori perché hanno preso la loro minestra mescolata con il mondo, alcune teorie o qualcosa, e le hanno mescolate insieme e ne hanno fatto una minestra teologica da seminario, e rifiutano la farina del profeta Elia per sanarla. L'hanno fatto in quel giorno? Elia aveva della farina, quella farina era Cristo, l'offerta della farina, tutta macinata allo stesso modo, ogni chicco doveva essere uguale per macinarla, e la gettò là dentro ed essa sanò la loro malattia, o la morte nella pentola. Ma oggi hanno la morte nella pentola e non vogliono la farina di Elia, Cristo, il pane, la parola, no signore, eresia, non la prenderanno. Andate avanti e mangiatela e morirete di certo. Certo, com'è vero il mondo, c'è veleno nella pentola. Non accetteranno questa farina, no signore, nelle loro pentole teologiche? Non lo accetteranno proprio, ora vi butteranno fuori, non vogliono avere niente a che fare con ciò. Ora, la seconda Eva, il granello di pane, era la Pentecoste, fece come il suo primo, il pane Adamo, morì sotto le macine romane, sotto la persecuzione, il martirio, ma sua sorella, che era diventata una meretrice, dice, è quello che dice la Bibbia? È giusto. Che cosa fece? Uscì proprio dritta nel mondo e generò dei figli. Chi può dire amen a questo? Apocalisse 17, la meretrice e le sue figlie, non l'uomo, donne, chiese. Le denominate, che cosa la rese una meretrice? Lei rigettò la parola e prese la denominazione, divenne una meretrice. Che cosa hanno fatto le sue figlie? Erano prostitute, che è la stessa cosa. Hanno fatto la stessa cosa, rigettato la parola e preso la denominazione. Le sue figlie, figlie, chiese, guardatele. Ora, lasciatemi dire questo in profezia, comprenderete? La grande confusione della famiglia è quasi finita. Stanno ritornando tutte insieme. La vecchia madre riprenderà di nuovo le sue figlie. Sono tutte uguali comunque. Vogliono essere uno. È tempo che la Chiesa e Dio, la Chiesa e la parola, diventino uno, proprio qui, perché questo è quello per cui egli sta venendo. Non un gruppo del genere. No, signore, deve essere un granello di frumento. Ora osservate la natura, e chiuderemo su questo pensiero. Osservate la natura, un uomo che pianta frumento. Hanno scritto un libro, immagino l'abbiate letto tutti, probabilmente alcuni di voi teologi, chiamato Il Dio Silenzioso. Penso che possiate averlo nei vostri libri di dove vendete libri, le librerie. Il Dio Silenzioso. Disse, come un infedele, disse, come ci si potrebbe aspettare che ci sia un Dio che potrebbe sedersi lassù durante le epoche oscure e osservare piccoli bambini essere messi a morte con il fuoco. Le donne con i loro lunghi capelli impregnati di pece bruciate, messi con un braccio su un bue ed un altro sull'altro e fatte a pezzi perché non avrebbero baciato un crocifisso e tutte quelle cose del genere. Disse, come potrebbe un Dio, se ce ne fosse uno, sedere lassù e guardare quei piccoli bambini che bruciavano? Vedete? Quella è la mente naturale, carnale, vedete? Osservate, sapete che il grano, quando va nel suolo, deve giacere là e marcire. Ecco che cosa ha dovuto fare quella chiesa pentecostale, giacere là ed entrare nel terreno e morire. Doveva marcire per portare ancora nuova vita. È giusto? Ora osservate, ed ora questi sono i miei pensieri conclusivi. Ora, per concludere tutto, prendiamo la natura. Quanti di voi credono che Dio opera in parallelo nella natura, in tutte le cose? Egli, osservate, egli fece il mondo, egli redime il mondo allo stesso modo in cui egli redime l'uomo. Che cosa crede un uomo? Egli crede, poi viene battezzato, poi viene nettato dal sangue, santificazione, che era il messaggio di Wesley. Poi viene riempito con il fuoco dello Spirito Santo, che toglie il mondo da lui, ed è riempito con lo Spirito, che è la parola. Lo credete? Ora osservate ciò. Dio un giorno redimerà il suo mondo allo stesso modo. Quanti hanno ricevuto la futura dimora della sposa e dello sposo sul nastro? Vedete, l'ho esposto là. Il Signore me l'ha dato, lo do a voi come egli la dà a me. Osservate, per prima cosa, il mondo fu condannato sotto la caduta di Adamo dalla parola. La predicazione di Noè portò la giustificazione e Dio battezzò la terra con l'acqua. Poi si fece avanti il figlio e fece cadere sopra essa il suo sangue per santificarla, per reclamarla per i suoi. Poi nel raduno finale, il rinnovamento, ci sarà il fuoco che brucerà ogni germe, ogni cosa salirà in alto nell'aria per migliaia di miglia. E poi che cosa? Io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano passati, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme che discendeva da Dio dal cielo, adornata come una sposa per il suo, adornata come una sposa per il suo sposo, vedete, che scendeva sulla terra. Poi Dio e l'uomo, la stessa cosa con Gesù. Guardate, quando egli fu battezzato nell'acqua e fece le sue preparazioni, egli fu santificato, tanto per cominciare, dal Padre, poi alzò le sue mani ed ecco venire la colomba sull'agnello. Che cosa stava facendo Dio quando mise la colomba là sopra? Egli reclamò quella parte di vita, quella era parte della terra. Gesù mangiava cibo come lo prendiamo noi, il pane naturale. Ma ora Dio lo reclama, non c'è niente che lo trattenga, la morte non può trattenerlo. Disse: distruggete questo tempio, io lo risorgerò di nuovo. E quando l'uomo e la donna entrano in Dio, ora completamente, non sotto qualche sortileggio, non sotto qualche emozione, ma veramente quando la parola e Lui diventano uno. Dio ha salvato quella persona, santificata dalle cose del mondo, rinnovato ogni cosa del mondo lontana da Lui, con il fuoco dello Spirito Santo, e vive in quella persona riflettendo se stesso, quell'uomo, quella donna perfetti che vivono per la parola. Vedete, quella è la terra che è purificata. Egli userà la terra nella stessa maniera. Egli la redime. Ora, osservate, un granello di frumento cade nel terreno. Ora, Gesù era quel granello di frumento che cade nel terreno, il quale in seguito fu reso perfetto. Esso aveva in sé la vita. Mosè non risorse, Adamo non risorse, nessuno degli altri risorse, ma quest'uno perfetto che riflesse la parola in ogni modo, egli visse di ogni parola. Quanti possono dire amen a ciò? Egli visse di ogni parola. Che cosa accade? Lo misero nella tomba, ma in 3 giorni egli la spezzò aprendola e uscì di nuovo. Vedete? Ora ecco venire di nuovo la Chiesa, vedete, giungendo a quella unica perfetta, ancora per il rapimento. Ora che cosa accade dopo che la Chiesa cade nel terreno a Nicea, Roma, nella prima organizzazione? Può qualcuno dire amen che questo è giusto? Che cosa fece lei? Uscì di nuovo in una resurrezione temporanea. Egli cercò di fare tramite Lutero ciò che fece tramite Noè. Ma che cosa fece lui? Mancò la parola, si organizzò. Che cosa fece? È come un granello di frumento che sorge. Quando il granello sorge, che cos'è la prima cosa che sorge? 2 piccoli germogli. Ora, ascoltate molto attentamente. Che cosa sorge nel naturale ora? Seguiremo il naturale con lo spirituale. Il pane naturale con il pane spirituale. Che cosa accade? Come potrebbe quest'uomo essere pane? Osservate. Quando la Chiesa sorse, lei era una piccola foglia. Ora quella non assomiglia neanche un po' al grano che è andato nel terreno, ma è un portatore della vita. Vedete? Ora, che cosa accade? Ora l'uomo dice: oh, ho un bel campo di grano. Non ancora, potenzialmente ce l'ha. Che cosa è accaduto? Il seguente che sorse fu Zwingli. Quello era un altro movimento che sorse dopo Lutero. Non era ancora sufficiente. È una fogliolina. Poi lo Stero ha fatto uscire molte foglioline. Sorsero come Calvino e così via. Alla fine sorse la Chiesa Anglicana. Tutte foglioline, vedete? Tutte proprio esattamente uguali. La stessa cosa. Poi che cosa accade? Il grano cambia, e il granello cambia, ed ogni cosa cambia. Ciò che è giunto era un'infiorescenza. Potreste chiamarla infiorescenza. Ebbene, quando lo fece, osservate che cosa vi ha appeso, dei piccoli pollini. Ora, ciò assomiglia un po' di più al granello originale che si è addentrato di quanto lo fosse la fagiolina. È giusto? Ebbene, il messaggio di Wesley era più vicino alla Bibbia di quello di Lutero. Lo sapete? È giusto? Che cosa sono ora tutte queste piccole infiorescenze? C'erano i metodisti di Wesley, i nazareni, i pellegrini della santità, i fratelli uniti, tutte quelle sotto la santificazione. E che cosa è venuto da quello in avanti? Esso, alla fine, che cosa fece? Si organizzò, morì. Ciò che ne uscì furono i pentecostali. Dite, oh fratello, ora riverentemente, e lo dico con amore devoto, e possa il grande Padre, il quale era presente qui, come vi ho detto all'inizio, onnipresente. Se lo dico tramite il pregiudizio, allora egli mi giudicherà. Se lo dico tramite la verità, egli mi benedirà, egli ve lo farà vedere, se siete ordinati alla vita. Quando il primo piccolo granello di frumento sorge sullo stelo del frumento, assomiglia assolutamente al granello. È giusto? Ma che cos'è? Non è il granello? È quel Matteo 24:24, così vicino che sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Notate, assomiglia proprio al granello, ma tiratelo via e sedetevi e prendete un microscopio e iniziate a tirarlo indietro. È solo il guscio sul granello o il guscio sul frumento. È costituito solo per proteggerlo, ma somiglia proprio esattamente al granello. Ora, quanti sanno che è la verità? Alzate le mani. Certo, ma è il guscio. Ora, fratelli pentecostali, non fraintendetemi, ma questa è la verità. Non potete sconfiggere la natura. E la natura dichiara in ogni cosa Dio, il suo creatore. Ora, osservate quel guscio. Sembra che cosa hanno fatto? Hanno parlato in lingue, agiscono proprio esattamente come fecero a Pentecoste. Ma se lo taglierete, prenderete quella piccola cosa e la tirerete indietro, ha molti piccoli gusci all'interno. E quando lo tirate indietro, vedete in fondo alla sua fine, dovrete avere una buona lente. Guardatela in fondo, c'è un piccolissimo germoglio di grano che avanza. Ecco la cosa reale, è un portatore. Perché? Deve esserci per proteggere il grano, opera in armonia, ma serve a proteggere quel granello. Ora, dove il granello è uscito dal terreno, crescendo attraverso i luterani, attraverso quelle chiese, attraverso Wesley e attraverso là, all'esterno tramite le infiorescenze, ed ora è arrivato al guscio. Ora somiglia proprio perfettamente. Non sorprende che Gesù disse, sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Somiglia proprio al granello, proprio nel posto in cui dovrebbe trovarsi il granello. Ma che cos'è accaduto? Ha fatto la stessa cosa che gli altri avevano fatto prima. Si è organizzato. Che cosa è divenuto? Un portatore. Ora, nei giorni in cui viviamo, qualsiasi storico qui sa che ogni risveglio dura circa solo 3 anni e poi da quel risveglio viene un'organizzazione. Fratello, sorella, in questo grande risveglio di 15 anni in cui ho vissuto, sono stato privilegiato di viverlo con voi, non c'è stata alcuna organizzazione che ne sia uscita. Non ci sono più organizzazioni? Non ce ne saranno? C'è l'ultima. Ora, la Pentecoste doveva trovarsi là per proteggere questo? Dove saremmo andati con un messaggio come questo se non ci fosse stata una pentecostale da crederlo? Ora, tornate al fiume Ohio nel 1933, vedete? Scusate questo, ma voglio farvi conoscere la verità. Non mi rimane molto tempo, lo sapete. Ho 55 anni, ma questi nastri vivranno quando me ne sarò andato e vedrete se è giusto o meno, se sono un vero servitore o un falso profeta. Non vi ho mai detto niente che non sia ancora accaduto, quindi questo accadrà. È un portatore, doveva esserlo. Ma quando quel grano inizia a crescere, come la Chiesa, all'inizio era un portatore per Gesù, ma quando egli iniziò a dir loro la verità di Dio, si separarono da lui. Ora, che cosa sta succedendo? Nessuna cooperazione. Perché? Deve essere in quel modo. Così il grano stesso può giacere davanti al sole. S-O-L-E, e così il grano spirituale può giacere davanti al F-I-G-L-I-O per essere mutato in un grano dorato della parola. Vedete, fatto parola, Dio fatto carne, rivendicato il chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. La Chiesa che vive di quella parola, giustamente, non tramite un'organizzazione, ma nella presenza della parola, il Figlio, diventa che cosa? La stessa identica parola che scese nel giorno di Pentecoste. Ora, non ci insegna Malachia 4 che prima che il grande e terribile giorno del Signore venga, che questo avverrà? Quanti lo sanno? Ed egli restaurerà i cuori dei figli verso i padri. È giusto, la fede degli originali padri pentecostali. Ed in quel giorno, Luca 17:20, credo sia, Gesù disse, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, non uomini, il figlio dell'uomo, non un'organizzazione, il figlio dell'uomo, la parola stessa che vive di nuovo fra la gente, vedete? La parola stessa fatta carne in voi, voi siete il riflesso di quest'ora, il messaggio, il suo riflesso, vedete? Vivete ancora, vivete la vita che in Gesù Cristo, siete nella presenza del Figlio. Allora, per il... che cosa accade adesso? Che cosa accade a quella chiesa? Alla fine, ascoltate, quel guscio si allontana da quel grano quando esso inizia ad essere manifestato. Che cosa è accaduto? La vita che era nel guscio uscì nel grano. La vita non cambierà. I portatori cambiano, si denominano, vedete, le foglioline, l'infiorescenza, il guscio, ma il grano non può cambiare. Deve essere un ministero proprio, esattamente sulla parola, come egli era sulla parola e come la prima chiesa era sulla parola, riempita di spirito, cibata dalla parola, non cibata dalla denominazione, cibata dalla parola. Ora ecco, la natura è la parola di Dio, egli è quel pane. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Concludendo ora, prima della preghiera, notate qui, ecco che arriva la cosa che voglio dire. Ora quel guscio deve allontanarsi da quel grano. Questo è nella provvidenza di Dio. Quanti dicono amen? Il guscio deve allontanarsi dal grano, perché ora sta maturando, è salito. Ora, se quel guscio non ci fosse stato, era un supporto, era un portatore della vita. Poi, la vita uscendo da là, andò proprio nel grano. Ora, ecco il motivo. Ascoltate, amici, in che giorno stiamo vivendo? Abbiamo avuto un risveglio di 15 anni. Quanti possono dire amen a questo? Quale organizzazione è sorta? Nessuna. Hanno cercato di farmi fare un'organizzazione. Hanno detto, farai un'organizzazione, fratello Branham, sul tuo ministero? Sarà, ora, non io, non sto parlando di me, sto parlando del messaggio dell'ora, del giorno. E sono andati lassù in Canada e hanno preso alcuni fratelli dell'ultima pioggia, è morta proprio là. Ricordate l'ultima pioggia, voi, fratelli? Dove è andata a finire? Dove è andata a finire ogni altra cosa? Ma che cosa ha ottenuto l'organizzazione da ciò? Milioni di convertiti e ne hanno fatto degli schiavi per i loro credi. Sono diventati ricchi e hanno costruito milioni e miliardi di dollari in edifici e cose del genere e dicendo il Signore sta arrivando, mandando predicatori ai seminari e altro e istruendoli sulla teologia fatta dall'uomo come Lutero, Wesley e il resto di voi. È diventato un guscio. Ma grazie a Dio il grano sta andando avanti. Allora se quello è conforme alla parola, fino al punto in cui stiamo vivendo, che è conforme alla natura, è rivendicato il chicco di grano in ogni modo, quanto tempo abbiamo? Sapete una cosa? Sento l'arrivo della mietitrebbia. Il concilio mondiale, lei lo separerà. Che cosa fa? La spoglia del fusto? Ma essa ha un ascensore che la aspetta. Lei andrà a casa una di queste mattine. Oh sì? Lo comprendete? Dite amen. So che il mondo non lo crede, non possono crederlo, non sentitevi solo dispiaciuti per loro, perché nessun uomo può venire se il Padre mio non lo attira, e tutto quello che il Padre mio mi ha dato avverrà. Se il suo nome è sul libro della vita, egli certamente riconoscerà la parola, deve farlo, è già da tanto, è già stato rivendicato così perfettamente al punto che è certamente la verità. Non avremo più organizzazioni, ma tutte le organizzazioni entreranno in una. Perché cosa lei andrà bene? Andando... Perché? Cosa fanno con la paglia? La bruciano. Gesù disse, gli angeli verranno per radunare il grano nel granaio. E che cosa avverrà? Gli steli e le stoppie e i rovi saranno bruciati con fuoco inestinguibile. Vedete? E che cosa deve essere fatto prima? Gli angeli sono usciti e hanno prima legato le zizzanie. È giusto? Vedete, si stanno legando insieme in una grandissima organizzazione. Non più organizzazioni. Il grano è qui. Sia grazie a Dio. Il grano è qui. Cristo è qui. Egli dimostra la sua parola. Essa è la verità. Il grano è qui. Sta ora maturando. È posto nella presenza del Figlio. Nessuno può toccarlo. Tutto si ritira da esso. Non avremo niente a che fare con esso. Dovete farlo. Oh, fratello, entra nel grano. Lascia che la tua vita che è in te esca per entrare nel grano. Lo farai? Credi a Dio. Non rimani solo con Dio. Sei sicuro che ce la farai? E se qualcuno dicesse, non mi importa, come una storia che ho letto una volta, c'era un dottore, era un bravo uomo e amava la gente povera, ed ogni volta che il povero non poteva pagare i suoi debiti, sapete che cosa faceva? Lo firmava con inchiostro rosso, diceva, sei perdonato. Alla fine il dottore morì, e quando il dottore morì, sua moglie era arrogante, lei era diversa, come la Chiesa oggi. Lei andò e li scacciò tutti insieme, fece una denuncia e li mandò tutti in tribunale. Pagherete comunque questi conti. Ma il giudice raccolse alcune delle ricevute. Disse, venga qui, signora. Disse, questo inchiostro rosso è la firma di suo marito? Lei disse, sì, signora, lo è. Disse, non c'è un tribunale nel paese che possa denunciarli. Sono liberi. Lasciate che dicano quello che vogliono. Egli firmò la sua parola con il suo stesso sangue. Non c'è niente che possa portarcelo via, fratello. Siamo liberi. Preghiamo.
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, yea, that they may turn my people back unto me. Oh, my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long till you will hear my word and let it become a part of you, till you will receive it, yea, in your heart, yea,
certamente voi, amen. Ora, con i vostri capi chini, se comprendo, uno si alzò nel loro mezzo nei giorni del re e diede una profezia di dove avrebbero affrontato il nemico e l'avrebbero distrutto. Ora, se lo comprendo correttamente, c'è un luogo in cui affrontare il vostro nemico, quello è la parola. Ecco dove egli sta cercando di affrontarvi. Affrontatelo là con il così, dice il Signore. Quanti qui dentro, con i capi chini, siamo così vicino a mezzogiorno, non ho tempo per una chiamata all'altare, ma solo per questo. Alzereste le vostre mani con i capi chini, gli occhi chiusi. Io voglio essere una parte di Lui. Voglio unirmi a Lui e alla Sua parola. Non importa ciò che avviene, ciò che dice il mondo, voglio essere parte di Lui. Alzate la mano e dite, lo voglio, Dio vi benedica. 100% credo. Con i capi chini, mentre pensiamo, canticchiamo sommessamente ora questo piccolo cantico, ognuno preghi. Benedetto sia il legame che unisce. È la parola. I nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di menti affini è come quella di lassù. Come io ed il Padre mio siamo uno, anche voi siete uno con Lui. quando noi ci separiamo, ci reca dolore interiore, ma saremo comunque uniti col cuore e nella speranza di incontrarci ancora. Il prossimo sabato mattina a Flagstaff, Arizona, se piace al Signore, spero di incontrarvi ancora. Lo amate? Ora lo lascerò in questo modo, vedete. La Bibbia disse quanti lo credettero e quanti ricevettero la parola, vedete? Non posso dire chi lo è o chi non lo è, quello sta a voi. Ma se vi state tenendo a qualche piccolo credo, alcuni di voi metodisti, battisti o pentecostali, o chiunque mai potreste essere, che vi state tenendo a qualcosa di contrario a quella parola, per favore, mia cara gente, distogliatevi da ciò oggi. Non volete farlo? Distogliatevi da ciò e volgetevi a Lui. Non lasciate che una parola vi stacchi da quella comunione di Cristo. Possa il suo Spirito concedere questo. Padre Dio, queste persone sono state sedute qui per molto tempo. Mi ricorda di una volta in cui Paolo, predicando su questa stessa linea, era il Vangelo. Sedettero tutta la notte e lo ascoltarono. Un giovane cadde dalla finestra e rimase ucciso. Paolo andò e distese il suo corpo sopra il giovane e disse: la vita è ritornata in lui. Ora, Padre, ci sono malati ed afflitti qui, ci sono quelli che hanno bisogno della preghiera per i loro corpi. Io prego, caro Dio, di non aspettare fino alla riunione. Non devono aspettare alcuna riunione. La parola è sempre qui, è Cristo. Prego che tu guarisca ognuno di loro. Lascia che ognuno di loro sia completamente sanato, Dio, concedilo, benedicili. I loro sforzi non sarebbero stati seduti qui, Signore, non avrebbero ascoltato questo se non lo avessero creduto. Ora, Signore, hanno alzato le loro mani, lo credono, ora possa esso essere ricevuto nei loro cuori. Ogni ministro, ognuno dei laici, il peccatore, possa egli ricevere Cristo, lo sviato, tornare indietro, concedilo, Padre. Queste benedizioni chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io l'amo. Io l'amo. Egli vi mise il mio nome molti anni fa. Prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Lo amate? Ora mentre lo cantiamo ancora, allungatevi proprio oltre il tavolo e stringete le mani a qualcuno. Dite: caro pellegrino, io sono contento di essere qui stamattina. Io credo a Cristo. Non lo credi anche tu? Qualcosa del genere, quando cantiamo ancora. Io. Acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora, da ora innanzi, abbiamo chiuso con il mondo, abbiamo chiuso con le mode del mondo e tutta l'assurdità e tutto questo fascino qui è il prendere il Vangelo e farne una cosa commerciale. E abbiamo chiuso con ciò? Abbiamo chiuso? Datemi solo Gesù, è tutto ciò che voglio. Conoscere Lui è vita, conoscere Lui. Io lo amo, non lo amate? Oh, come lo amiamo! Ora volgerò il servizio al fratello Carl, non so che altro farà. Dio vi benedica e spero di vedervi ancora domenica prossima. Se non potrò vedervi, o sabato prossimo, se non vi vedrò allora, vi vedrò a Tucson. Se non allora, vi rivedrò qui il 17. Se non allora, vi vedrò in gloria. Amen. Ora, Fratello Carl, non so che cosa egli voglia fare proprio in questo momento. Fratello Williams.